nuovo incontro che si intitola, come avete visto, misure di sicurezza detentive della casa di lavoro all'ospedale psichiatrico giudiziario, quale futuro. Devo dire che tengo particolarmente a questo incontro perché affrontiamo un tema complesso di cui si parla non a sufficienza quantomeno e direi che se ne parla soprattutto con riferimento a tutta la vicenda degli ospedali psichiatrici giudiziari che più spesso vengono alla ribalta anche della cronaca, mentre direi che per quanto riguarda l'altra misura di sicurezza detentiva, quella della casa di lavoro o casa di lavoro intesa anche come colonia agricola, davvero si tratta di un argomento pressoché sconosciuto. Forse nell'immaginario anche degli addetti ai lavori il tema delle misure di sicurezza detentive è un po', come dire, un tema scomparso. Credo che fino a un certo punto si sia pensato che non si applicassero più le misure di sicurezza, proprio perché non si parlava mai, si parla così poco delle persone che ad essa sono sottoposte. In tempi di sovraffollamento carcerario si è inserito anche questo tema. E i numeri però, devo dirvi, non sono minimi o indifferenti ad un ragionamento sulle misure in generale privative della libertà personale, perché secondo i dati del provveditorato noi abbiamo al 20 di aprile di quest'anno circa 1831 persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva, quindi ricomprendendo le persone in ospedale psichiatrico giudiziario, in casa di cura e custodia e appunto nelle case di lavoro, e con una presenza tra l'altro significativa, poi i nostri relatori meglio ve lo diranno, proprio anche nella regione Emilia-Romagna, sia per quanto riguarda la casa di lavoro sia per quanto riguarda l'ospedale psichiatrico giudiziario. Ora, questo tema richiede un ragionamento complesso che io affido ai relatori di oggi perché si tratta di affrontare affrontare che cosa sono le misure di sicurezza, ma la ragione della loro esistenza e riflettere sul significato attuale del permanere della misura di sicurezza, che tra l'altro, come chi frequenta anche le aule di giustizia, sa che in questi ultimi anni c'è stato esattamente il fenomeno opposto a quello che si sarebbe pensato, c'è stato un incremento nell'applicazione, un recupero dell'istituto della misura di sicurezza a fronte di un dibattito molto importante e che aveva portato anche nei progetti di riforma del codice penale all'abolizione delle misure di sicurezza, se non al mantenimento di misure chiamate di cura e di controllo per quanto riguarda le persone prosciolte per vizio totale o parziale di mente. Quindi a fronte di un dibattito che portava verso la scomparsa, la trasformazione delle misure di sicurezza, c'è stato nella pratica di questi anni un recupero significativo. Sapete anche, anche questo è un elemento di riflessione, che la Regione Emilia-Romagna ha di recente presentato un progetto di legge che è stato depositato perché si avviasse l'iter parlamentare per l'abolizione, per la soppressione, l'abrogazione delle norme che prevedono le misure di sicurezza detentive, quindi rimarrebbero, secondo questo progetto di legge, le misure legate alla permanenza negli ospedali psichiatrici giudiziari. Sono due mondi accomunati da una disciplina in parte comune, ma con caratteristiche completamente diverse. Per parlarne ho chiamato, partendo dalla mia sinistra, il dottor Angelo Fioritti, che è attualmente direttore dell'unità operativa del Centro di Salute Mentale Pianura Est dell'USL di Bologna e che è qui perché è stato ed è ancora di fatto un importante referente per la Regione Emilia-Romagna sui temi della salute, della salute mentale e a destra, scusate, l'avevo collocato in altro luogo, ed è stato ed è referente, consulente per la salute mentale, ma per la salute in generale, delle persone detenute per la Regione Emilia-Romagna, e che ci parlerà, essendone stato in parte artefice, della trasformazione e di che cosa significa oggi parlare di ospedali psichiatrici giudiziari alla luce del trasferimento delle competenze in materia di sanità dal Ministero di Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, e ci parlerà di questo progetto importante che dovrebbe portare al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, dell'ospedale psichiatrico giudiziario con riferimento alla Regione Emilia-Romagna. Ho la dottoressa Federica Dallari, che è la direttrice della casa di lavoro che è presente a Modena, di San Giuliano Salicetta, che è la vera e propria casa di lavoro, perché poi penso che dirà che ci sono anche delle sezioni in altre carceri, e che ci racconterà e ci parlerà di questo particolare settore, appunto, delle misure di sicurezza. Alla mia sinistra ho la dottoressa Nadia Butelli, che è giudice di sorveglianza del Tribunale di sorveglianza di Bologna e ha competenza territoriale su Parma e su Reggio Emilia, dico bene, e Piacenza, e che ci parlerà appunto dal punto di vista della magistratura di sorveglianza, dell'applicazione, del senso, dell'attualità delle misure di sicurezza. E poi invece non posso confermare oggi la presenza del dottor Candiano, direttore della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, dove è presente una sezione di casa lavoro perché è malato, Silvia Della Monica, Commissione Giustizia del Senato, la senatrice è impegnata ad oltranza nella approvazione della riforma, questo lo dico perché ci riguarda in qualche modo, dell'ordinamento che riguarda appunto la classe forense. Quindi oggi pomeriggio si vota su questo argomento. È presente e darà l'inizio ai lavori il dottor Armando Reo, che è il direttore dell'ufficio detenuti e trattamento del PRAP, del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, che ovviamente ha un interesse, una competenza specifica sul tema, e che ringrazio per questa sua presenza e a cui do la parola.
Chiedo scusa, è qui? Perfetto, grazie. Salve a tutti, io mi presento, sono Armando Reo, ho all'attivo un'esperienza nel carcere, prevalentemente nel carcere di Bologna, sono stato dapprima il direttore dell'area trattamentale del carcere di Bologna fino a 2 anni fa, e da 2 anni a questa parte sono il direttore dell'ufficio detenuti e trattamento presso il provveditorato di Bologna. Prendo la parola brevissimamente perché sono stato delegato dal signor provveditore, il dottor Nello Cesari, a portare i suoi saluti, perché impegnato in altre situazioni e quindi non ha potuto intervenire in questo giorno, ove peraltro il dibattito sulle misure di sicurezza è molto molto interessante. Io mi limiterò solo a portare i saluti, come dicevo prima, ma anche in qualche maniera a spiegarvi qual è quali sono i compiti del mio ufficio riguardo alle case di lavoro e agli OPG. Ecco, noi in Italia abbiamo pochissimi istituti dove appunto si possono espletare le misure di sicurezza della casa di lavoro. Sono 4 in tutto il territorio nazionale: Sulmona, in Abruzzo, Favignana, in Sicilia, e noi abbiamo nel nostro territorio emiliano-romagnolo 2 case di lavoro. La casa di reclusione di Castelfranco, dove peraltro c'è proprio la sezione dedicata alla custodia attenuata, quindi su un progetto per ospitare i detenuti che possono poi svolgere dei programmi per emanciparsi e per affrancarsi dallo stato di tossicodipendenza, che in questo caso si inserisce proprio nella struttura già della casa di lavoro come misura di sicurezza, e poi la casa di lavoro di Saliceta San Giuliano. Noi da questo punto di vista in realtà siamo fortunati da un lato, perché abbiamo 2 strutture di questa tipologia, però anche, dico io, fortemente sfortunati, perché in realtà, dato che la competenza anche è del provveditorato a livello territoriale per trasferire eventuali per trasferire internati che presentano poi delle problematicità o comunque delle esigenze, insomma, il più delle volte siamo veramente soggetti a dover arrampicarci sugli specchi, perché sia la struttura di Castelfranco che la struttura di Saliceta sono fortemente affollate. Quindi sfortuna da questo punto di vista, fortuna perché in qualche maniera, avendo 2 strutture a disposizione, possiamo in qualche caso intervenire a supporto e della persona, dell'esigenza che la persona internata presenta, e delle direzioni di questi istituti, proprio per in qualche maniera supportare le strutture e le persone, soprattutto, come dicevo. E il nostro compito è veramente gravoso, perché più delle volte non riusciamo, insomma, ad accontentare le richieste di alleggerimento delle strutture, nel senso che comunque i criteri di vivibilità sono talvolta, insomma, rasentano l'inverosimile, proprio per dovute all'affollamento, insomma. Quindi gli spazi sono quelli, e quindi c'è sempre questa grossa difficoltà. Forse, grazie anche, il più delle volte ci rivolgiamo al Dipartimento, ma anche il Dipartimento si trova nella stessa difficoltà, proprio perché, dicevo, quelle sono le strutture a livello nazionale. Forse l'apertura di altre strutture analoghe a livello nazionale forse potrebbe consentire di alleggerire questo indice di sovraffollamento che abbiamo. E certo è che finché esiste la misura di sicurezza noi dobbiamo operare con le strutture che abbiamo, con gli spazi che abbiamo, con i mezzi che abbiamo e anche con la carenza del personale che abbiamo a tutti i livelli, sia personale deputato alla sicurezza, quale la polizia penitenziaria, che anche il personale dell'area educativa. Proprio in questi giorni So che sul Saliceta insomma, c'è una forte esigenza, insomma, è stata fatta presente dalla direzione, ma non solo in questi giorni, da sempre comunque. Ecco. In tutti i modi in Regione sono stati assunti alcuni educatori relativamente ad un concorso già vecchio, insomma, di qualche anno fa. Ecco, ora speriamo che i nuovi educatori possano dare un po' di nuova forza, di nuova energia anche per le strutture delle case di lavoro e anche degli OPG. Non mi dilungo molto, mi fermo qui per essere a vostra disponibilità, ecco, e grazie per l'attenzione.
Grazie dottor Reo del saluto e della presenza. Allora io partiamo con un ragionamento, un inquadramento di tipo teorico sulle misure di sicurezza, credo che sia doveroso partire da qui e do la parola al professor Michele Caianiello che è associato di diritto processuale penale presso l'Università di Bologna.
Buon pomeriggio, io ringrazio il garante, l'avvocato Desi Bruno e il Comune di Bologna per avermi coinvolto in questa iniziativa e così per avermi fatto studiare un argomento che di fatto non toccavo da molto tempo. Le misure di sicurezza, c'è stato un breve dibattito fra i penalisti dell'area bolognese, chi sa le misure di sicurezza, e ognuno di noi era in difficoltà. E voi direte, ma tanto perché è noto che i professori universitari non fanno niente, quindi figuriamoci se studiano. Questo può anche essere vero in assoluto, ma per quanto concerne le misure di sicurezza invece confermo che si tratta di un tema poco approfondito dalla dottrina. Io, andando dunque a cercare di esaminare invece questa materia, mi sono fatto l'idea che il tema delle misure di sicurezza, io cercherò di dare degli spunti giuridici su questa materia, e anzi insomma mi sento onorato ma anche un po' imbarazzato a parlare al cospetto di persone che forse le praticano più di me come esperienza teorica e quotidiana, ma ad ogni modo credo che la disattenzione della dottrina in questo settore sia legata alla siderale distanza che si afferma ormai nella disciplina delle misure di sicurezza dai principi dei sistemi penali che noi ormai da secoli riconosciamo. Le misure di sicurezza sono apparentemente un corpo estraneo, poi cercherò di giustificare la mia affermazione, ma davvero rappresentano un corpo estraneo che si trova inserito nel codice penale, che è stato in realtà ritoccato da interventi della Corte Costituzionale e poi dalla legge Gozzini del 1986, alcuni interventi che avevano anche una giustificazione, ma che di fatto le hanno fatte trasformare in una misura talora gravemente afflittiva della libertà personale e quindi della libertà dell'individuo di autodeterminarsi e soprattutto di essere fisicamente libero, pur trasgredendo il principio di legalità, come noi di solito siamo abituati a intenderlo nella materia penalistica. Quindi viene considerata un po' un relitto, ma anche una specie di richiamo fastidioso alla mancanza di fedeltà ai principi, che tuttavia si è insinuata e non se ne vuole andare via dal sistema penalistico. E perché è un relitto? Innanzitutto parlo di questa categoria. Non voglio essere irrispettoso nei confronti di nessuno, ovviamente, cioè esprimo soltanto la mia considerazione di carattere teorico. E perché da un lato la sua origine storica sembra ormai completamente superata, dall'altro le sue definizioni, le sue categorie non sembrano riconosciute dalle scienze moderne, che dovrebbero aiutare i giuristi nell'applicare queste misure di sicurezza. Dal punto di vista storico, le misure di sicurezza sono frutto della trovata, probabilmente del più grande giurista penale dell'epoca, o forse anche dopo, non si sa, è Vincenzo Manzini, per conciliare un conflitto fra due scuole che all'epoca erano entrambe scuole con una forte rappresentanza. Oggi in realtà ci sembrano richiamare fantasmi del passato, cioè fra la scuola classica e la scuola positiva. L'idea fu quella di creare un doppio binario, pene e misure di sicurezza, di inserire però quindi le misure di sicurezza nel codice, cercando di agganciarle in qualche maniera al principio di legalità e alla riserva di giurisdizione. E questa fu la trovata, come si può dire, tecnicamente pregevole del legislatore. E dall'altro però, approfittando dell'occasione per in qualche modo stringere le tenaglie della difesa sociale nei confronti dell'individuo, assicurandosi che oltre alla pena, eventualmente, o a talora invece al posto della pena, ci potesse essere un ulteriore controllo molto penetrante sull'individuo, quale la misura di sicurezza. Ora, questo già vi fa comprendere, questa origine storica, come appunto si giustifichi l'affermazione di residuato obsoleto del sistema. La scuola positiva appare superata da molti decenni nelle sue categorie scientifiche e quindi l'idea che si sia inserito un istituto di questo genere per armonizzare due scuole, una delle quali quantomeno non sembra avere più nulla da dire al mondo contemporaneo, beh, in qualche maniera stride. Non che io voglia con ciò intendere che non esistano oggi studi sulla analisi sociale del reato, cioè che provino a interrogarsi sulle ragioni della criminalità nell'epoca moderna. Io qui richiamo la mia limitata, però ormai risalente da qualche anno, esperienza di comparatista, specialmente confrontandomi con gli studiosi di origine anglosassone, molto spesso vengo richiesto di fornire dati e informazioni riguardanti la mia realtà, ma l'approccio è completamente diverso da quello che proponeva la scuola positiva. L'approccio attuale, mi pare di poter dire, è tendenzialmente più di analisi del contesto che non di analisi dell'individuo, mentre la scuola positiva tendeva a individuare il tipo criminale, quando invece tendenzialmente oggi mi pare di dire le scienze sociologiche attuali o criminologiche si soffermano più su altri dati tendenzialmente, a parte il fatto che di solito nella Europa continentale si è molto disattenti nella raccolta e nella processo e catalogazione dei dati relativi poi all'elaborazione di queste analisi criminologiche. Quindi da un lato tendo a dire ci sembra è superata la scuola positiva, dall'altro ci sembrano superati tre passaggi cardine su cui si basava e tuttora in realtà se andiamo a leggerci il codice si basa il sistema delle misure di sicurezza. La prima è l'idea, che è fortemente discussa a livello di pena ma non può che essere discussa anche a questo livello, di reeducare e rieprimendo, che ritroviamo esattamente anche nell'ambito delle misure di sicurezza. Qui sì, c'è un tentativo, si parla di misure special preventive che devono aiutare a reinserire l'individuo, in realtà si tratta di misure a volte fortemente afflittive, violentemente afflittive. Dopo vi leggerò un passaggio da ultimo della Corte Costituzionale che con una sentenza del 2009 ha di nuovo, per l'ennesima volta, stigmatizzato la portata afflittiva delle misure di sicurezza, dicendo guardate che molte volte sono più gravi delle pene stesse, quindi vanno trattate con molta cautela dal legislatore e le garanzie su questo non dovrebbero poter essere ridotte. Un altro approccio che oggi ci sembra un po' illusorio è l'idea di rieducare al lavoro, intendendosi, adesso cerco di spiegarmi meglio ovviamente, intendendosi come il lavoro un lavoro molto particolare, qui faccio riferimento alla colonia agricola o alla casa lavoro, cioè il lavoro che forse nell'origine era concepito come contadino o l'operaio, e quindi ci danno l'immagine di una società di giovane industrializzazione, qual era l'Italia degli anni 30, ma che oggi ci sembra in qualche modo lontana. E comunque abbiamo sentito dalle parole del dottor Reo, io non lo sapevo, l'ho appreso oggi, che problemi di sovraffollamento, di incapacità di tenere dietro a queste esigenze, quindi suppongo di difficoltà di riavviare al lavoro. Queste persone le troviamo anche nell'applicazione delle misure di sicurezza. Io per la mia breve esperienza come volontario in carcere le avevo notate quando facevo volontariato in carcere, e quindi speravo che fosse diverso per le misure di sicurezza, ma evidentemente invece non è così. L'ultimo passaggio che ci sembra obsoleto è l'idea della osservazione del tipo su cui si basava la scuola positiva prevalentemente, e qui vi menziono tre categorie che indica il codice penale che giustificherebbero tendenzialmente l'applicazione di misure di sicurezza. Da un lato la pericolosità sociale, la persona socialmente pericolosa che sta alla base dell'applicazione delle misure di sicurezza, come vedremo. Oramai nessuna misura di sicurezza può essere applicata o mantenuta se non c'è questo giudizio di pericolosità sociale da parte dell'organo giudicante, cioè di un magistrato giudicante. Ma la sua definizione è una definizione particolarmente ambigua, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, secondo l'articolo 203. Questa definizione è la meno irrealistica di tutte, perché poi ne troviamo altre due che invece sono molto più inquietanti, per esempio la dichiarazione di delinquente abituale. E naturalmente non mi riferisco all'ipotesi dell'articolo 102, mi pare, che di fatto è una previsione rigida, anche se ormai la dobbiamo ritenere anch'essa superata, una previsione rigida al verificarsi della quale è una specie di recidiva stigmatizzata al verificarsi della quale l'individuo viene dichiarato delinquente abituale, ma mi riferisco alla dichiarazione giudiziale che può scattare anche prima delle condizioni previste dall'articolo 102, cioè decisa ad hoc dal giudice su quella persona lì, perché emerge un concetto, il concetto di dedizione al delitto o, per l'abitualità nelle contravvenzioni, di dedizione al reato, che ci pare fortemente anacronistica, oltre che vagamente classista. E l'ultimo è quella di delinquente professionale, che dovrebbe essere una specie di abituale professionalizzato, un abituale aggravato, colui che vive abitualmente dei proventi del reato. A me verrebbero in mente moltissimi nomi che non posso fare in questo momento, però proprio da questa analisi breve credo che emerga chiaramente come si tratti di parametri, appunto, che non sembrino trovare riscontro nella nostra realtà scientifica moderna. A questo proposito faccio notare che il più importante studioso, almeno per quanto mi risulti, di misure di sicurezza, che è il professor Musco, rileva come, io poi non sono un esperto della materia, ma qui in qualche modo lo riferisco, ecco, rileva come la psichiatria tenda a rifiutare la capacità di definire con una propria perizia la qualifica di persona socialmente pericolosa. Tende a rifiutarlo, e progressivamente, fra l'altro, negli ultimi anni il professor Musco osserva dicendo, quindi c'è stato un recupero dell'attività di terapia da parte della scienza psichiatrica e un rifiuto dell'idea invece di fare predizioni sul futuro, cioè sulla capacità di quell'individuo di essere socialmente pericoloso. L'unico parametro dunque che ci sembra attendibile oggi è, in realtà, a ben vedere, non poggia anch'esso su basi scientifiche consolidate. Quando anche si faccia, la perizia criminologica è una perizia che serve solo come spunto di riflessione, ma in qualche maniera non ci dà nessuna certezza, tant'è vero che di solito gli studiosi concludono dicendo che il giudice ha un accertamento, suppongo che ci sia un po' di sarcasmo in questa definizione, accertamento intuitivo della pericolosità sociale dell'individuo, che vuol dire il giudice cerca di farsi una idea, grosso modo, di quello che può essere la probabilità che in futuro l'individuo commetta altri delitti, ben sapendo che la sua è una prognosi altamente aleatoria. Fra l'altro, questo vi dà anche l'idea di quanto il sistema sia scettico sulla possibilità di accertarlo, il codice di procedura penale non prevede la perizia criminologica come legittimo strumento di prova nel processo. Quindi abbiamo questa situazione paradossale, il giudice della cognizione, che è il giudice che può applicare la misura di sicurezza, sia in caso di condanna, ma anche in caso di assoluzione, quando però ne ricorrano, per esempio per infermità di mente, le condizioni, non può disporre una perizia sulla capacità delinquere del soggetto. Gli residuano alcuni strumenti che gli consentono tuttavia di guardare come un po' dal buco della serratura, per esempio l'articolo 194 sulla testimonianza che riferisce sulla moralità dell'imputato quando questa non sia scindibile dai fatti che devono essere narrati, operazione che però è al limite della inammissibilità della domanda e della risposta nel processo penale, o ancora l'articolo 236 che riguarda la possibilità di acquisire i documenti anche dei servizi sociali, così come i precedenti penali o i carichi pendenti. Mi ricordo un caso nel quale era molto discutibile l'inserimento dei carichi pendenti nei confronti degli imputati, giustificati attraverso l'articolo 236 come documenti attinenti alla personalità, ma che in realtà non sono freschi, non sono disposti nel momento in cui viene celebrato il processo, ma vengono presi perché sono già stati preformati e quindi scontano il fatto di essere datati e non più attuali. Ora, tutto questo ci dà l'idea, stavamo dicendo, i penalisti lo ritengono come un tradimento dei principi, beh, il primo punto è il parametro in base al quale deve essere disposta la misura di sicurezza, cioè la pericolosità sociale o le altre dichiarazioni, la bilvalità, la professionalità. Ma non è solo questo, in verità, il problema. Il problema si trova anche, per esempio, nella durata. Si dice di solito che le misure di sicurezza hanno una durata che è relativamente indeterminata. La legge pone dei minimi rigidi, ma non dei massimi. Al termine del primo periodo rigido, in cui viene scontata la misura di sicurezza, il giudice deve rideterminare, cioè deve rivalutare la personalità dell'individuo e decidere se è venuto il momento di lasciarlo libero oppure in qualche modo deve essere prolungata. Tutto questo naturalmente fa parte di una critica. In teoria, se voi guardate le norme del codice, il principio di legalità è affermato, perché l'articolo 199 dice che nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti. Per la verità, poi, con l'adozione della Costituzione, l'articolo 25,3 della Costituzione ripropone il principio di legalità a livello costituzionale. Quindi, in linea teorica, il principio di legalità è affermato. Così come l'aggancio della misura di sicurezza alla commissione di un fatto di reato, salvo due eccezioni nella categoria dei quasi delitti, ma insomma l'aggancio al fatto di reato anch'esso dovrebbe in qualche modo garantire il rispetto del principio di legalità. Se non che è proprio il parametro su cui si basa, cioè la completa elusione del principio di tassatività della fattispecie, cioè l'impossibilità di definire che cosa noi intendiamo per pericolosità sociale e tantomeno per abitualità o professionalità, che svuota il richiamo formale al principio di legalità, perché poi in realtà la legge cosa dice? Fai quando pensi di aver accertato un parametro che però non sono in grado di definirti o che non ha valide basi scientifiche. Da questo punto di vista, fra l'altro, mi permetto di dire, e qui è ovviamente una provocazione, che apparentemente il sistema era più garantista negli anni 30 che non come è adesso. Negli anni 30 il sistema era irto di presunzioni assolute di pericolosità. Ovviamente queste presunzioni stridevano e stridono con la nostra coscienza, quindi casi nei quali al verificarsi di una pronuncia di condanna o di assoluzione, ma che giustificasse la misura di sicurezza, comunque il legislatore prevedeva che si dovesse applicare una misura di sicurezza per un certo periodo di tempo. Presunzioni assolute. Questo modello delle presunzioni assolute è stato smantellato fra inizio degli anni 70 e direi la fine degli anni 80, cioè l'adozione del nuovo codice di procedura penale. Ora non esistono più presunzioni assolute di pericolosità e vorrei dire che a mio modo di vedere non è più giustificata nemmeno l'affermazione che si trova tuttora nei manuali per cui la durata minima è rigida delle misure di sicurezza. In teoria, con le riforme che abbiamo avuto, ci sono almeno 4 sentenze della Corte Costituzionale, la numero 1 del 70, la 139 dell'82, la 249 dell'83 e la 1102 dell'88. Si interviene prima sul minore non imputabile, poi sul prosciolto per infermità di mente, poi sul seminfermo di mente. Poi si richiede nell'88 l'accertamento costante al momento subito precedente l'applicazione della misura di sicurezza, l'accertamento costante e ad hoc della pericolosità sociale. Ma in realtà probabilmente la riforma cardine era quella dell'articolo 31 della legge 663 dell'86, la cosiddetta legge Gozzini, che aveva eliminato in toto la presunzione assoluta di misure di sicurezza. Ma dicevo, oramai con l'adozione del nuovo codice di procedura penale si può dire che non esistano più previsioni rigide, né per quello che riguarda l'ANNA, cioè devo o non devo applicare una misura di sicurezza, né per quello che riguarda il quantum, cioè per quanto periodo deve durare, nemmeno nella sua durata minima. Perché l'articolo 679 del codice di procedura penale, in questo senso mi sentirei di dissentire con alcuni che dicono che il nuovo codice non ha cambiato niente, secondo me il nuovo codice ha portato alle estreme conseguenze, che era un percorso partito dall'origine. L'articolo 679 attuale prevede che tutta la decisione definitiva sull'AN e sul quantum, ivi compresa la dichiarazione di abitualità e di professionalità e ogni altra questione relativa all'esecuzione delle misure di sicurezza, viene adottata dal magistrato di sorveglianza al momento in cui deve essere eseguita la misura, che è un momento che può variare nell'ipotesi di assoluzione oppure di condanna, ma a pena non detentiva, si deve attendere il momento in cui passa in giudicato la sentenza. Viceversa, nell'ipotesi di condanna a pena detentiva che sia da scontare, si deve attendere il momento in cui viene finito di scontare la pena detentiva. Ma tant'è vero che la dottrina ormai tende a dire che non si esegue più la sentenza del giudice della cognizione che applica la misura di sicurezza, ma si esegue l'ordinanza del magistrato di sorveglianza. E che la sentenza del giudice della cognizione è una proposta, ma che troverà in realtà effettiva sola conferma con il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Ora, questa abolizione di qualunque termine rigido nella applicazione delle misure di sicurezza, da un lato è convincente, perché stride con la nostra coscienza, col nostro modo di pensare come le cose stanno effettivamente, per usare il linguaggio di un filosofo epistemologico famoso. Ma dicevo, stride con la nostra coscienza l'idea che la legge possa stabilire a priori se un individuo è pericoloso, addirittura se è tanto pericoloso, o se addirittura è tanto pericoloso da giudicarlo delinquente professionale. È vero, stride. Quindi dunque condividiamo l'idea che si sia abolita qualunque forma di presunzione. Dall'altro lato però attenzione, perché siamo nel terreno dell'arbitrio incontrollato. Siamo nel terreno dell'arbitrio incontrollato dove tutto è affidato alla prudenza dell'individuo, cioè del giudice, che deve decidere se applicare, quanto applicare, se revocare, se farla diventare una misura più lieve, la misura di sicurezza. Ora, è in coerenza questo col principio di legalità che noi proclamiamo? Ovviamente la mia è una domanda retorica. Ecco, a questo proposito vorrei concludere le mie osservazioni introduttive, e lasciando poi la parola agli addetti ai lavori, con un'ultima sentenza, la sentenza numero 274 del 2009, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del codice di procedura penale, in particolare l'articolo 443,1. L'articolo 443,1 era stato modificato con la cosiddetta legge Pecorella, la legge 46 del 2006, e si era previsto che qualunque sentenza di proscioglimento non potesse essere appellata, tanto dal pubblico ministero, e questo è il vero obiettivo a cui voleva arrivare il legislatore, impedire al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento e assoluzione, quanto dall'imputato in una ottica di parità delle armi che poi la Corte Costituzionale ha smentito. Ma con questa riforma, in pratica, era saltato fuori una lacuna abbastanza interessante, e cioè che l'imputato, e assolto per vizio totale di mente, non potesse presentare appello contro questo tipo di assoluzione. E ovviamente, come voi potete comprendere, questo tipo di preclusione era abbastanza grave, perché in quel caso il giudice può applicare anche misure di sicurezza gravose. E da qui una forte lesione del diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione. Ecco, chiamata a pronunciarsi su questo tema, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, quindi ha ripristinato il potere d'appello dell'imputato. A noi qui interessano le motivazioni, perché la Corte individua due violazioni. La logica della ragionevolezza. Si chiede alla Corte, è logico che l'imputato possa appellare una condanna a una pena detentiva, magari che non deve essere eseguita, o a una pena pecuniaria, che ha una incidenza molto più limitata sulla vita dell'individuo, e non possa invece appellare un provvedimento, sì, formalmente di assoluzione, ma con il quale possono derivare conseguenze molto gravi per la sua libertà personale? Non ha senso. E in questa ottica ci dice, guarda, che la potenziale applicabilità delle misure di sicurezza talora è più pesante della pena tecnicamente individuata dal legislatore. E dall'altro, vi leggo il passaggio, dice la Corte, dalla pronuncia in questione, cioè dalla soluzione per vizio totale di mente, possono conseguire rilevantissimi pregiudizi di ordine giuridico, in particolare l'applicazione di misure di sicurezza, in particolare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero nella diversa misura prevista dalla legge che il giudice individui come idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Si intende, ed è questo il punto che a me preme sottolineare, come queste misure limitative della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo, in quanto soggette al meccanismo del riesame della pericolosità, possano risultare in concreto di gran lunga più afflittive della pena irrogata con una sentenza di condanna. Nulla di nuovo, le nostre Corti Supreme lo avevano già detto negli anni passati, questo, ma francamente da un punto di vista teorico viene da chiedersi se debba continuare a essere un ospite del diritto penale questa istituzione, oppure non sia il caso di, da un lato, mantenerla nell'area penalistica ci offre una garanzia, e io questo lo riconosco, che è il rigoroso controllo giudiziale e la possibilità di motivi di doglianza, cioè di attaccare con un atto di impugnazione la decisione del magistrato. E quindi in questo senso l'inclusione nella materia penale rappresenta una specie di male necessario, ma comunque di danno minore. Dall'altro, tuttavia, ne deforma completamente la natura. E l'auspicio dunque da parte mia è forse quello di superarle in via definitiva, tanto nell'ambito penalistico, ma purché non siano riciclate in un altro settore dell'ordinamento. E con questo vi ringrazio.
Grazie professor Caianiello, che ha già introdotto alcuni elementi su cui dobbiamo ragionare. E nel dare la parola alla dottoressa Buttelli, pongo un interrogativo al giudice, al magistrato. Si faceva riferimento al tema dell'indeterminatezza, che è una delle grandi questioni legate alla misura di sicurezza, quindi al fatto che ci sia la possibilità di una reiterazione e soprattutto che non sia indicato un limite finale, cosa che invece veniva per esempio indicata per le misure di cura e di controllo del progetto di legge Pisapia. Sappiamo anche che sulla durata incide oggi più che mai il riferimento che faceva il professor Caianiello al tempo in cui le misure di sicurezza appartenevano a una società, no, di giovane industrializzazione, per cui si poteva distinguere tra l'operaio e il contadino. Oggi il tema del lavoro, quindi la possibilità di reinserimento sociale attraverso il lavoro e la mancanza di reinserimento, sappiamo che incide sulla durata, così come sappiamo che incide sulla durata delle misure di sicurezza la mancanza di un progetto di reinserimento per chi proviene dagli ospedali psichiatrici giudiziari. E credo che anche per il giudice questo sia prima di tutto forse eticamente, ancor prima che giuridicamente, un tema importante nel momento in cui si trova a dover applicare misure di sicurezza. E questo lo chiedo perché credo sia uno dei temi che attraversa la discussione sulla permanente validità o meno delle misure di sicurezza. E do la parola alla dottoressa Buttelli.
Beh, sicuramente questo è l'aspetto, come dire, basilare, fondamentale in materia di misure di sicurezza, perché un magistrato di sorveglianza, che quindi normalmente ha a che fare con la pena, con le misure, col carcere, con le misure alternative alla pena, quando poi va a affrontare, non tutti lo fanno, per fortuna o per sfortuna, solo quelli, in Emilia Romagna siamo in tre, che hanno a che fare con istituti dove i soggetti espiano comunque di fatto una misura di sicurezza detentiva, hanno un mondo, non dico diverso, ma un mondo che presenta aspetti ancora più complessi, difficili e contraddittori rispetto a chi ha a che fare solo con le pene detentive. Per cui il problema, il quesito, insomma la riflessione dell'avvocato Bruno è assolutamente vero, perché quando ho a che fare, io poiché in particolare mi occupo di ospedale psichiatrico giudiziario, lo faccio da tantissimi anni, fin dall'inizio, veramente era molto, molto faticoso, non solo perché lì oltre al disagio, le problematiche che per certi versi troviamo anche nella realtà carceraria, lì c'era un qualche cosa di più che è la malattia mentale, anche se ahimè devo dire che adesso il disagio psichico non è certo una peculiarità degli ospedali psichiatrici o delle case di lavoro, nel senso che la famosa doppia diagnosi ormai... io faccio anche a volte una battuta, tante volte dico ma ho a che fare, vabbè ci sono anche qualche strumento, ma insomma ho a che fare con soggetti che non stanno all'OPG ma stanno in un carcere e che insomma ci sarebbe molto da dire sul loro disagio psichico, e viceversa soggetti che a volte capita di trovare in un ospedale psichiatrico, tutto sommato insomma hanno una situazione ben compensata o comunque una patologia molto particolare eccetera. È vero quello che la riflessione che mi induce l'avvocato Bruno, perché è chiaro che qui spesso e volentieri noi siamo abituati, dico noi perché insomma qui ci sono anche operatori, comunque volontariato eccetera, siamo abituati oltre che insomma a fare progetti, si fanno i progetti o non fare i progetti o aver bisogno di progetti o avere dei progetti inadeguati. Per chi sta in una casa di lavoro o in un ospedale psichiatrico giudiziario non solo è assolutamente indispensabile, e occorrono anche, ovviamente dopo farò un po' di distinguo, delle progetti ad hoc, delle situazioni molto specifiche e anche idonee alle varie realtà, ma soprattutto perché appunto abbiamo a che fare con una misura indeterminata nella durata massima, e questo è quello che fa la differenza. Perché se in ogni caso, dico sempre, un soggetto che finisce la sua pena, lunga o corta che sia, senza avere una misura alternativa, ma anche comunque non aver fatto un minimo di progettualità all'esterno, quindi un articolo 21, fruire di permessi, eccetera, è comunque una sconfitta. È una sconfitta per me, che faccio il magistrato di sorveglianza, ma anche per gli altri, ed è una sconfitta, tante volte mi sento di dire, per la società, perché comunque ha sicuramente più possibilità di tornare in galera rispetto a quello che comunque il suo percorso è riuscito a farlo, grazie a lui, grazie anche a chi gli ha dato delle opportunità. E non abbiamo un fine pena per una misura di sicurezza. Quindi se non si fanno i progetti, o se li si fanno in maniera molto tardiva, questo significa inevitabilmente, al di là di come la pensiamo, al di là dei progetti di riforma, al di là delle soluzioni possibili e migliori che potremo avere in futuro, significa all'attualità e da tanti anni con questo sistema prorogare le misure di sicurezza. E quindi a volte io vedo c'è anche uno sforzo anche da parte di tutti, anche ulteriore proprio per quello, perché comunque hai questa sensazione che arrivi a fare delle prologhe veramente solo fondate unicamente sul fatto che non è stato predisposto questo progetto. Detto questo, è chiaro che la realtà delle misure di sicurezza, inevitabile, anche se si parte da principi comuni, il principio di legalità, da delle garanzie, da un carattere afflittivo, cioè già stato ampiamente detto, e comunque da una regolamentazione che per certi versi è anche simile, i presupposti sono appunto questa pericolosità, l'aver commesso un fatto reato, questa pericolosità sociale, è chiaro che bisogna distinguere. Da un lato noi abbiamo, diciamo, per sommi capi, il legislatore aveva in mente tutto sommato un trattamento che secondo me era probabilmente anche di favore nella visione del legislatore a suo tempo, che chi aveva commesso un fatto e l'aveva commesso in uno stato di incapacità di intendere e di volere non andasse in carcere, non ne spiasse una pena, e da qui la misura di sicurezza unica, cioè l'ospedale psichiatrico giudiziario, non in maniera automatica ma previo giudizio di pericolosità sociale. Poi la realtà dei fatti, ben poche volte ho visto sentenze che non hanno applicato la misura di sicurezza, le ho viste, ma sono poche. Dall'altro, altri casi in cui l'applicazione della misura di sicurezza si ricollega sempre a un vizio di mente, ma a un vizio diciamo di minore gravità, quella che viene definita la seminfermità, un vizio parziale di mente, con tutte le problematiche che ha già introdotto il professor Caninello sulla perizia, cioè tutto questo viene fatto sulla base di una perizia, gli stessi periti, le stesse scuole di psichiatria hanno, cioè almeno alcune dicono, ma siamo poi noi in grado di fare questa valutazione, soprattutto quella sulla pericolosità sociale, ma di fatto poi le sentenze che io leggo quotidianamente sono basate su questo, sulla perizia, alcune a seconda dei casi di una migliore o minore difesa, c'è solo la perizia d'ufficio, talvolta ci sono più fiori di periti, però nella sostanza è questo il giudizio. Tante volte il prognostico viene lasciato dalle persone, lasciatemelo dire, che magari hanno visto anche il soggetto una volta o due a colloquio, che non conoscono la realtà. Io ho visto, per esempio, dopo ho ricollegato, insomma, una perizia fatta veramente molto bene a Torino, dove questo perito aveva veramente fatto la storia di questa persona. E allora, nel bene o nel male, avere una conoscenza, come se sia stato bravo, particolarmente bravo il perito, o gli abbiano messo degli elementi, non lo so, io ho letto la sentenza, non ho certo, però per dire, dove capisci che quella valutazione che viene fatta, finale, è una valutazione che tiene conto di una serie di elementi, perché poi in termini molto concreti, quando si deve arrivare a dire che il soggetto è pericoloso e quanto è pericoloso e come si possa in qualche modo intervenire su questa pericolosità, bisogna avere degli elementi concreti, conoscere la sua storia, i suoi percorsi, eventuali fallimenti, le risorse esterne familiari in primis, che spesso ha dei grossi problemi, ma non è detto, e quant'altro. In realtà tante volte non è così, sono molto sbrigative, insomma, come sono sbrigative le sentenze della magistratura, è pericoloso quasi. Comunque il problema dell'infermità, anche se appunto parziale, rileva per un'altra misura, che è quella della casa di cura e custodia. Questo è ben netto e ben chiaro nella visione del legislatore, per cui il soggetto che ha commesso il fatto con una capacità di intendere di volere presente ma diminuita, insomma sono sempre elementi molto così evanescenti per certi aspetti, si deve fare un po' di pena, un po' meno perché c'è una riduzione, ma un po' se la deve fare. Però se è poi anche pericoloso, è bene che si faccia anche la casa di cura. Se la faccia quando? Di regola dopo, perché questa è la previsione del legislatore: quando c'è la pena e la misura di sicurezza, prima si fa la pena, poi si fa la misura di sicurezza. Può anche succedere il contrario. Mentre la casa di lavoro interviene per soggetti che hanno già commesso sempre un fatto di reato, a cui è stata applicata normalmente una pena, Però la valutazione, non c'è un problema di psichiatrico di nessun tipo, però si fa questa valutazione di pericolosità e si dice dovrà poi farsi anche la casa di lavoro. Voi capite che è un sistema abbastanza complicato, non sempre molto coerente, non sempre molto logico, ma è un sistema che poi da un punto di vista pratico vi posso garantire crea molte situazioni di difficoltà applicativo, di fatto che si sovrappongono momenti. Lo stesso soggetto detenuto che ha già fatto la pena e che ora deve fare la casa di cura e custodia, vi posso garantire tante volte non lo capisce. Io questa esperienza che ce l'ho da pochi anni, perché per esempio l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia è un ospedale psichiatrico a tutti gli effetti, da un punto di vista, io ci tengo a dirlo, da un punto di vista proprio dei locali, della struttura, voi immaginate, magari c'è più gente di Bologna, una struttura simile a quella di Bologna, cioè queste strutture degli anni 80 con cemento armato, insomma per intenderci, che a un certo punto, così mi dice, magari sono anche un po' imprecisa, ma insomma mi dicevano che doveva essere solamente una casa circondariale, a un certo punto dicono ma no, facciamo anche un po' di OPG. Probabilmente non sono andate così le cose, ma insomma nella sostanza, per cui è proprio diviso a metà. Metà è CC, casa circondariale, metà è ospedale psichiatrico. Lo è sempre stato, fino a pochi anni fa, due o tre anni fa. Per cui io stessa, pur facendo il magistrato di sorveglianza già da alcuni anni, avendo un po' un'idea di come erano le case di lavoro, insomma perché erano vicine, perché ogni tanto ci vado, insomma queste cose, cioè la casa di cura e custodia che cos'è? Per cui a volte avevo la gente in casa di cura e custodia in via provvisoria, rimanevano lì anche se la sentenza aveva disposto perché aspettavano il mio accertamento, abbiamo fatto dei provvedimenti tutti un po' strani perché c'era stato avviato un progetto e dicevano ma perché mandarli a Montelupo, insomma su questo il magistrato di sorveglianza per le misure di sicurezza ha un po' di fantasia, ma sempre per valorizzare i progetti poi tutto sommato, non... e poi improvvisamente hanno fatto una sezione di casa di cura e custodia, quindi adesso sono informatissima, so com'è la casa di cura e di custodia, anche lì hanno tirato su un altro muro e hanno detto da domani c'è la casa di cura e custodia, gli hanno messo anche un detenuto un po' di elevato spessore, criminale, e quant'altro. Questo per dimostrare che le case, tra l'altro le case di cura e custodia, per quello che si dice sia per gli addetti ai lavori, per gli studiosi, quando io studiavo le misure di sicurezza non le avevo assolutamente ben chiare, ma anche perché poi non lo so nella realtà, cioè le case di cura e di custodia non esistono, ci sono delle sezioni spesso all'interno, come c'è per esempio quella a Montelupo, ma anche lì la realtà poi è la stessa, da un punto di vista dell'edificio, delle attività, degli operatori, tant'è che appunto, dico io stessa, ultimamente sto vivendo questo, non solo io ma anche gli operatori, si fa un po' di confusione. Ora, in questa situazione delle case di cura e custodia, noi abbiamo appunto soggetti con una doppia posizione, in teoria soggetti, come dicevo, che dovrebbero avere un vizio per stare di mente, non è detto, perché tante volte ci sono situazioni molto più gravi in casa di cura e custodia, a cui è stata applicata, è stato riconosciuto un vizio parziale rispetto a quelli che hanno un vizio totale, non solo, ma dopo le decisioni della Corte Costituzionale già citate del 2003-2004, che hanno avuto molti pregi, perché prima il giudice della cognizione era vincolato ad applicare l'OPG sempre e comunque, quando accertava una pericolosità sociale e c'era già in atto un progetto, magari il soggetto era in una comunità ed era costretto, interrompendo progetti all'esterno, a me capitava spesso che gente entrasse e il giorno prima era in comunità, ero abituata con i detenuti, non con gli internati, quindi c'era tutto un lavoro per poter il più possibile farli rientrare in quella struttura, non farli scompensare quant'altro. Dopo questa decisione si è creato un po' anche lì da parte dei giudici veramente una giurisprudenza molto fantasiosa, perché in realtà spesso assistiamo a delle decisioni in cui si dice infermo di mente, è stata accertata questa infermità, però è anche pericoloso, non si ritiene di applicare l'ospedale psichiatrico perché è troppo grave, ma si applica la casa di cura e custodia, senza sapere, uno, che la casa di cura è sostanzialmente uguale, non è che lo mandiamo in chissà quale casa di cura, ecco, sui colli bolognesi, due, che tra l'altro la casa di cura comunque nella visione del legislatore non si può applicare per un soggetto che ha un vizio totale di mente, spesso si dimenticano la durata, spesso applicano la libertà vigilata, che va bene perché quella effettivamente esiste, in una struttura che verrà designata, non si capisce chi la dovrà designare, Quindi, cioè, voglio dire, di tutto e di più. Però certo è che all'interno adesso degli ospedali psichiatrici abbiamo gente che è stato accertato un vizio, tante volte anche un vizio parziale di mente, ma sono assegnati all'ospedale psichiatrico giudiziario. Da questo punto di vista c'è veramente confusione. Poi tutti aspettano il magistrato di sorveglianza che metta un po' di chiarezza, come se avesse una sorta di bacchetta magica. Certo è che nell'immediatezza della irrevocabilità del titolo, in via prevalente, non solo il mio ufficio, l'ufficio a cui appartengo, ma anche altri uffici, fanno l'accertamento di pericolosità solo se il soggetto non era applicato in via provvisoria, anche perché i tempi sono così stretti che, anche se in passato lo facevamo, sono veramente delle questioni abbastanza ripetitive. Se invece il soggetto è appena entrato o comunque spesso dopo le misure sono già scadute, allora facciamo questo accertamento. In realtà cosa accade? Accade che spesso i soggetti sono in misura provvisoria, grazie a quella perizia che vi dicevo, fanno un periodo in carcere, poi a un certo punto, grazie alla perizia, si capisce che il soggetto ha dei problemi psichiatrici, non più la custodia cautelare in carcere, ma la misura in via provvisoria, e rimane lì ancora per un po' di tempo. Spesso, ahimè, i giudici della cognizione sono un po' meno attenti alle misure di sicurezza provvisoria, sicuramente rispetto alla custodia cautelare in carcere, dove sono ben attente che non scada alcunché, per cui non fanno i periodici controlli, oppure se ricevono, perché loro le mandano delle, a norma di legge, le relazioni periodiche, non fanno delle prologhe, per cui succede che tante volte nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, che poi non lo sappiamo neanche, dell'immediatezza passa anche qualche mese, la misura applicata in via provvisoria con la casa di cura è facilissimo, perché sono durate anche spesso brevi, ma anche per l'OPG per anni due, applicano per esempio una casa di cura e custodia provvisoria, era già in misura provvisoria, quindi prevale la misura di sicurezza, applicano la casa di cura, oppure aveva anche l'OPG provvisoria, perché c'è veramente molta confusione, applicano la misura in sentenza di mesi 6, quando lui era già dentro da 2 anni, per cui anche qui ci sono grossi problemi, alcuni colleghi che applicano i 6 mesi, che per la decorrenza e per capire qual è la scadenza lo fanno dalla irrevocabilità del titolo, però voi capite che è un sistema che fa un po' acqua, insomma, non è molto chiaro, perché è vero che il legislatore dice la durata della misura di sicurezza provvisoria se ne tiene conto in quella definitiva. Oppure nella pena se non viene mai applicata la definitiva, però voi capite che questo presuppone, come avviene di regola con le misure con cautelari, che la misura cautelare sia più breve di quella definitiva, per cui si dice ma uno ha espiato la pena, tutti in misura cautelare. No, con la misura di sicurezza succede ben oltre, cioè e anche loro nelle loro patologie dicono ma io ho preso 6 mesi e sono 2 anni che sono qua, e non fa una piega come ragionamento, per cui anche questo non è un aspetto di poco conto. Poi tra l'altro, mentre l'OPG nel bene o nel male, anni 2, anni 5, anni 10 è solo quello, con le misure di sicurezza, diciamo in particolare con la casa di cura e custodia e la pena detentiva, si creano poi ulteriori problemi, perché voi capite che un soggetto che si fa tutta la pena, o meglio, a volte cade anche che una è in misura provvisoria, diventa definitivo il titolo, se non ha disposto niente il giudice, spesso non dispone niente, lui dovrebbe tornare e andare in carcere. Allora, in questi casi alcuni magistrati hanno detto che la valutazione lo può fare anche il magistrato di sorveglianza, altri dicono no, il giudice si deve intendere il giudice della cognizione. E comunque, direi che questa è la cosa che mi piace di più, per salvare, come dicevo sempre io, le situazioni, le patologie, i progetti o che altro, quantomeno un provvedimento di articolo 148, se c'è una patologia in atto, per farlo rimanere lì e non mandarlo in una situazione carceraria, che ovviamente sappiamo quello che è, non è di poco conto. Come per esempio il contrario, uno ha fatto tutto il percorso della misura di sicurezza, a un certo punto si arriva non alla revoca ma a una trasformazione in una non detentiva, qual è la libertà vigilata, a volte capita, ci perdiamo il, e nel momento in cui si applica libertà vigilata, se non ci accorgiamo che c'è la pena detentiva, lui non va in comunità ma va in carcere, allora facciamo le corse per dargli una sospensione o una misura, di regola sono poi delle pene breve, però per dirvi di come tutto questo ha molto poco di giuridico, anche se lo dice un magistrato, ma ha molto di cercare di fare una valutazione di insieme e di capire che quello è un soggetto che sta facendo un percorso, e se vale per un detenuto questo, lo diciamo tante volte, a maggior ragione per chi ha queste doppie posizioni giuridiche che non sono di poco conto. Per esempio per la casa di lavoro invece questa doppia posizione, secondo me, io non ho una grossa esperienza, ma ritengo che il problema lì sia quando, lì è chiaro che il soggetto si fa prima la pena, lungo o corta che sia, poi a un certo punto gli si attacca, per così dire, permettetemi il termine, la misura di sicurezza. Allora, io già ho dei problemi quando vedo questi accertamenti della pericolosità, giustamente il professore lo diceva, vanno fatti all'attualità. Per cui io cerco sempre di fare in un luogo provvedere quando mi chiedono di una revoca della casa di lavoro, della libertà vigilata, quando mancano 5 anni ancora alla fine della pena. Il giudizio va fatto all'attualità, positivo o negativo, cioè il che significa in prossimità della scarcerazione. Io quando sono in prossimità della scarcerazione, qualche mese prima, e so che il soggetto ha avuto dei permessi, ha un progetto, una misura alternativa, per me è facile, è abbastanza facile fare un giudizio di... perché ho le idee chiare, se le devo fare 3 o 4 anni prima, per me quella libertà vigilata va fatta anche tutto, potrebbe anche essere solo dire sì alla libertà vigilata, ma non dei 3 anni, ma dirla solo 1 anno, è già qualcosa, si dicono, cioè lo devi motivare, quindi ci saranno degli elementi positivi. Per la casa di lavoro ha maggior ragione, per dire che non devi andare in casa di lavoro bisogna degli elementi, 3 o 4 anni prima non ce li ho, per quello capisco che magari il direttore di una casa di lavoro forse, o anche il magistrato che ha giurisdizione sulla casa di lavoro, poi spesso si trovi soggetti in casa di lavoro con accertamenti magari non da, o comunque accertamenti che magari non tengono conto che il soggetto nell'ultimo periodo ha fruito di permessi, aveva una famiglia, ha trovato un lavoro, aveva addirittura una misura alternativa, ecco, per quello. E lì magari la difficoltà, perché poi i nostri numeri non è che siano numeri di poco conto, è che uno qualche meccanismo c'è, il legislatore lo ha previsto, che è quello della revoca. Non è che sia così facile, però se è vero che c'è una durata minima nella previsione del legislatore, una durata massima non prestabilita, cioè questo sistema delle proroghe, proroghe che per una serie di ragioni vengono fatte sempre per periodi più brevi, più possibile, anche 6 mesi, 7 mesi, però con la possibilità di una revoca in ogni momento, di una revoca anticipata. Questa revoca anticipata magari, ecco, in può, diciamo così, privilegiare, tener conto, valorizzare queste situazioni in cui magari il giudice che aveva applicato quella misura di sicurezza non conosceva o non aveva valorizzato come secondo noi va valorizzato. Questo per dire, tra l'altro poi con la possibilità di una revoca anticipata che non conosce più, come era in passato, limiti temporali, quindi in teoria io entro in una casa di lavoro, entro in un ospedale psichiatrico e anche se ho una durata minima di 2 anni, 6 mesi, 5 anni, la revoca è possibile. Questo diciamo che è un elemento di non poco conto in questo sistema veramente dell'ergastolo bianco, come si è definito, questo sistema delle prologhe spesso talvolta insomma non motivate, però voi capite che è comunque un sistema molto complicato, complesso. Questo presupporrebbe da parte del magistrato, ancora prima degli operatori, una conoscenza perfetta e dettagliata di tutti i casi, quasi che quello che appena entra subito c'è qualcuno ad aspettarlo che gli chiede dettagliatamente tutta la sua vicenda, così non è, per cui insomma è chiaro che il rischio concreto è che all'interno degli OPG entrino persone o a delle case di lavoro con situazioni molto diverse che però in tempi molto stretti ben potrebbero ambire ad altro. Il sistema però per certi versi è uguale quando si fa un giudizio di pericolosità, cioè la pericolosità è ancorata ai criteri di cui al 133 del codice penale, una serie di, tra l'altro sono criteri che vengono utilizzati dal magistrato già in sede di commisurazione della pena, quasi che non ce ne fossero altri, criteri di carattere oggettivo, soggettivo che tengono conto della personalità ma anche del contesto familiare, dei precedenti. Quindi in sostanza è un giudizio che il magistrato compie e che può prendere e valorizzare qualunque cosa, lo ammetto. Però poi di fatto, se vogliamo motivare, si motiva tutto, però insomma dare un senso a quello che scriviamo, il discorso che diceva l'avvocato Bruno sui progetti è fondamentale. In maniera, diciamo, un po' meno complessa, ritengo, per le case di lavoro, ma forse magari posso anche sbagliarmi, lì forse mentre per l'ospedale psichiatrico, le case di cure, è importante anche distinguere le patologie e le situazioni, lì in casa di lavoro, per quello che so, ci sono situazioni anche molto diverse, cioè c'è una gente che si trova in casa di lavoro, effettivamente, che esprime una pericolosità, diciamo uno spessore criminale, ecco, per meglio dire, di un certo tipo, per cui se ci piacciono meno le case di lavoro è un altro aspetto, come se ci piacciono meno gli ospedali psichiatrici. Io sono abituata, cioè ho le norme, le devo applicare, poi è chiaro che le valutazioni ce le ho anch'io le mie, però insomma cerco di vedere nelle cose negative, qui ce ne sono tante, gli aspetti positivi e di cercare di valorizzarli. È chiaro che nelle case di lavoro ci sono persone che hanno un certo spessore criminale. Io stessa pochi giorni fa ne ho mandato uno a Saliceta, ma insomma è un detenuto ex 41 bis che non ha mai fruito niente, anche se sta forse facendo un certo percorso. Diventa difficile al magistrato, che fino a 6 mesi fa stava in regime di 41 bis, dire tornatene a casa tua, che ovviamente il contesto è quello, e d'altronde dovevo fare questo giudizio. Però, a parte questi casi o altri di un certo spessore criminale, perché ho fatto molti reati di vario tipo, eccetera, cioè, ci sono anche tanti, scusate, poveracci nel senso buono della situazione, cioè che esprimono, secondo me, un spessore criminale molto modesto, esprimono spesso e volentieri una situazione di disagio, di difficoltà. E allora, se all'inizio dicevo le difficoltà del magistrato che rigetta una misura alternativa perché non c'è la casa o la semilibertà perché non c'è il lavoro, voi capite che dire che poiché non è la casa, perché non è il lavoro, ti devo tenere ancora in casa di lavoro, diventa... Ecco, però è chiaro che comunque se funzionasse una serie di... la rete sociale, la rete familiare, i servizi... In situazioni come questo io credo che comunque il sistema che abbiamo di delle licenze e comunque poi di una revoca, poi dico tra l'altro noi l'ordinamento prevede la revoca, no? La revoca della misura quando è cessata la pericolosità. In realtà io per esempio faccio pochissime revoche, come revoca tout court. Noi tendiamo molto di più, altri uffici non lo fanno, a trasformare, magari lo facciamo anche un po' prima, però in libertà vigilata. Come tutte le cose avrai pro e contro, io tutto sommato un orientamento che ho trovato e comunque ho condiviso, e poiché ritengo che i servizi, anche del mio territorio, sono anche servizi molto presenti, insomma una rete sociale, spesso e volentieri la libertà vigilata al posto di una casa di lavoro che non applico quando devo applicare, o anche la libertà vigilata già applicata in sentenza, abbia anche degli aspetti positivi. Poi come, non so, se qualcuno, le prescrizioni ce ne sono, si possono dare in un certo modo, si possono stringere, si possono allargare, però certamente lo dice la norma, ma comunque è ovvio, non devono certamente essere di ostacolo al reinserimento del soggetto, questo lo prevede espressamente la normativa sulla libertà vigilata, ma anzi a volte favoriscono questo contatto col servizio che altrimenti non ci sarebbe, per cui in un momento anche di difficoltà economica e quant'altro il servizio sociale, l'assistente sociale, che è la stessa assistente UEPE che opera per le misure alternative, rappresenta un punto di riferimento. E quindi ecco, in questo senso che dicevo, poi questa rete, se anche non abbiamo ottenuto chissà quali cose per una revoca, sicuramente per una libertà vigilata, che significa comunque una misura di sicurezza ma non detentiva, e lasciatemelo dire, c'è una bella differenza, ecco, insomma. E questo, tra l'altro, lo strumento della libertà vigilata è uno strumento che noi utilizziamo molto anche per l'ospedale psichiatrico giudiziario. E qui le ragioni sono un po' diverse. Diciamo comunque che nel mondo, diciamo, del vizio mentale, del disagio psichiatrico, delle patologie, cioè di tutto e di più, io non sono un medico, in un certo non mi, però voglio dire, si vede, cioè il malato di mente che ha una patologia psichiatrica, una vera patologia psichiatrica molto forte, che potrà, come dire, si possono ottenere dei risultati, dei miglioramenti, ma che sono comunque magari la cura personale, l'igiene personale, significa una situazione di compenso, ridurre il trattamento farmacologico, non vado oltre perché già vedo che il dottor Fioriti mi guarda, però non è che si possa guarire, ci sono certi deficit mentali che rimarranno tali, ecco. Altre situazioni invece molto diverse, che con un buon trattamento e con una rete sociale veramente la persona ottiene ottimi risultati. Poi ci sono situazioni in cui le problematiche psichiatriche sono insorte e sono state curate, chi invece praticamente ha passato l'infanzia, l'età o non curato con trattamenti sanitari obbligatori. Quindi sono situazioni molto diverse, però il fatto di agganciare il soggetto a delle prescrizioni, quindi a un servizio psichiatrico lì, oltre che a una rete sociale, ma anche una rete che è prettamente sanitaria e psichiatrica, è veramente importante. Per esempio, qui al punto tale che di fronte a certe situazioni, io ho anche lì delle difficoltà, però insomma mi fido abbastanza dei servizi e conosco anche le mie prescrizioni, per cui insomma non è che talvolta sono in sede di prologa per soggetti che hanno fatto lungo percorso in OPG e che adesso sono in libertà vigilata, ma per intenderci in strutture protette, in strutture appartamento e quant'altro, lavorano ovviamente all'interno spesso di cooperative sociali o quant'altro, sono il servizio che in qualche modo chiedono al magistrato di mantenere le misure, perché per quei soggetti magari il magistrato è un po' come la maestra, insomma, se no poi andiamo dal magistrato e loro si comportano bene, quindi una situazione magari di compenso clinico che va avanti nel tempo, che hanno raggiunto anche risultati che magari erano insperati anche solo qualche anno fa, fa sì, tant'è che io poi magari sono anche un po' curiosa nelle udienze quando c'è il libero vigilato, ha qualcosa da dichiarare, spesso mi dice di no, dico, ma ha qualche esigenza, allora magari c'è quello che dice ma la sera mi piacerebbe, oppure ma sa che ho conosciuto, cioè per dire che comunque all'interno di queste si possono anche allentare delle prescrizioni, dargli delle, più che completamente togliere, perché anche con le questioni prettamente psichiatriche ritengo che, cioè molti sostengono, poi probabilmente era questa la naturale conseguenza della legge Basaglia, dei manicomi, dell'abolizione della chiusura dei manicomi, anche arrivare alla chiusura dell'OPG. Non sta a me dire se sarebbe opportuno, certo una situazione come quella attuale è opportuna che cambi e che venga modificata, anche se devo dire che degli elementi concreti negli ultimi anni li ho visti, li ho toccati con mano. Certo a un superamento degli OPG come quelli che sono attuali direi proprio di sì, credo che è difficile non concordare su questo. E in questa situazione è fondamentale che ci sia una realtà esterna, per cui i progetti che sono veri per l'ultimo dei tossicodipendenti che entra, l'ultimo dei delinquenti che ha commesso l'ennesima resistenza a pubblico ufficiale, a maggior ragione o quello che da una vita che vive di lavoro nero e non ha una casa, un domicilio, e che quindi sulla base di questi si esprimono progetti di pericolosità, si fanno prognosi di pericolosità sociale, ecco, nell'ambito specifico del disagio, della malattia psichiatrica, la progettualità, la rete, la sinergia tra i soggetti esterni è fondamentale. È fondamentale per ridurre al minimo la durata, la permanenza nell'OPG, è fondamentale per evitare l'ingresso in OPG grazie alle decisioni che il professore ricordava prima della Corte Costituzionale, molte persone non sono entrate negli ultimi anni in OPG che prima sarebbero entrati, per ridurre comunque la permanenza, perché gente arriva in OPG con situazioni di scompenso notevole, per cui occorre intervenire anche in maniera importante con opere di contenzione che so che vengono abbastanza limitate ma che talvolta si ritengono indispensabili per un breve periodo, ma poi queste persone nel giro anche di pochi mesi ottengono una situazione di compenso clinico e psichico fondamentale, di cura della persona, che consentirebbe, consente in tempi veramente molto brevi di fare tante cose. Di regola c'è l'esperienza, grazie ai volontari, delle licenze ad ora sul territorio, io parlo reggiano, poi chiaramente lei, insomma, so di anche di altre esperienze, ma è ovvio che io parlo di quella che conosco bene, e comunque di fare delle esperienze in modo graduale, ma questo ha comportato un impegno notevole di cooperative, di volontari, ora chiaro anche delle ASL, della regione e che altro, di strutture intermedie, cioè quello che io credo che avesse in mente, che era la preoccupazione a suo tempo di Basaglia, di dire sì, benissimo, chiudiamo, ma se non apriamo, chiudiamo i manicomi, ma se non apriamo una rete territoriale di un certo tipo, il suo timore era quello che il fallimento di tutto il lavoro che aveva fatto lui, è vero, è verissimo, perché all'esterno, quell'esterno che deve esistere, che deve esistere, purtroppo in molte aree del territorio non esiste, deve essere potenziato anche in molte altre aree, serve per fare un'attività di prevenzione, ovviamente è più possibile che le persone non siano curate quando manifestano questo disagio, e per chi comunque lo ha già manifestato e ahimè ha commesso anche dei reati, possa in qualche modo quanto prima avviare un progetto. Questo è fondamentale, altrimenti si può arrivare, e purtroppo ci sono stati dei casi, ci sono una vera e propria istituzionalizzazione, cioè quelle prologhe che dicevamo, a soggetti che a un certo punto hanno vissuto gran parte della loro vita in un ospedale psichiatrico, anche giudiziario, a soggetti, purtroppo io ne ho conosciuto uno che per problemi poi di salute è anche recentemente deceduto, che non si riusciva all'OPG di Reggio Emilia a fare un progetto all'esterno, perché lui diceva che voleva stare lì dentro, ma era uno che ci aveva già passato 20 anni, e poi per fortuna o per sfortuna si è ammalato molto e grazie a questa malattia si è riusciti a portarlo fuori. Dopo si era un po' ripreso e grazie a questo si è agganciato, hanno stati bravissimi, hanno sfruttato l'occasione e lo hanno tenuto fuori in alcune strutture. È andato bene, poi sono stato fuori gli ultimi 4-5 anni, comunque prima poi di morire, però per dire a una persona che non si riusciva a fare niente, lui diceva io non ci vado, ecco, ma perché era uno che bisognava forse intervenire 20 anni prima, no? Cioè dopo c'è un processo di istituzionalizzazione, che poi è una sorta di carcerizzazione. Dico solo una cosa sulle licenze, che è un po' il trade union tra il soggetto, per cui mi fermo, che sta in una misura, le licenze, anche qui c'è una disciplina unitaria, il 53, confondo sempre se il 52-53, vabbè, sono le licenze dei semilibri, ma insomma le licenze degli internati, che riguarda sia quelli della casa di lavoro sia l'OPG, anche questo proprio non si ha la visione che per esempio in casa di lavoro sì, un anno, a volte due, perché ho qualcosa di più, però insomma la casa di cura, di cura e custodia si va da minimi di 6 mesi a un anno, l'OPG si arriva anche a 10 anni, cioè io poi posso applicare anche 15 anni, vabbè. E quindi situazione, ecco, invece lì la disciplina è molto stringata, poche righe per dire gli internati, a cui è possibile anche applicare l'articolo 30, che insomma sono i permessi di necessità, ma non è che questo ci cambia molto la vita. E da un punto di vista, diciamo, della progettualità, del favorire il reinserimento, cioè, hanno la possibilità di avere delle brevi licenze di 15 giorni, per motivi vari vengono indicati, ma da un punto di vista del riadattamento, reinserimento, chiamatelo come volete, una licenza annuale di giorni 30 e una licenza finale di inserimento di mesi 6 negli ultimi 6 mesi. Ora, solo chi ha a che fare con, vedo il dottor Melega, con i problemi dell'avviare i progetti, si rende conto di come, oltre a un magistrato, come questo sia un sistema assolutamente inadeguato. Cioè non so come dire, la pena, uno può essere detenuto per un anno, 2 anni, avere anche l'ergastolo, a un certo punto anche insomma puoi dargli la detenzione domiciliare negli ultimi 4 anni, la semilibertà se ha fatto quello, almeno 2/3, 1/3, 1/5, cioè negli ultimi 3 anni abbiamo l'affidamento, i tossicodipendenti gli ultimi 4 anni, però anche possono 6, sono commessi reati, eccetera. Qui no, un mese all'anno e 6 mesi negli ultimi. Quindi voi pensate che uno che ha un OPG di anni 10, e non sono pochi, basta aver ucciso per esempio una moglie e un po' più rigorosi il giudice della cognizione nel fare il calcolo, perché a volte la moglie si prendono solo 5 anni, con i 10 anni, non ho mai studiato molto, però 10 anni, tu ti posso dare un mese all'anno, questi tre, una volta all'anno per un mese, 30 giorni. Allora io sfido chiunque a trovare o il figlio o qualche altro parente che se lo riprende a casa, o la comunità lì pronta per un mese, ecco, pronto, eccetera. Poi lo rimettiamo dentro e poi dopo aspettiamo, dopo 11 mesi, a rifargli un altro mese. Poi arriviamo dopo 9 anni e mezzo, dopo aver fatto questa cosa qua, che per me si è compensato o scompensato, non so, anche il magistrato finisce per scompensarsi in questa situazione, e gli diamo finalmente la licenza finale di esperimento, sperando che la comunità nel frattempo non si sia trasferita e non abbia deciso di fare A. Voi capite che magari, e non sono pochi, diciamo quelli, ma anche 5 anni il concetto è uguale. Per cui se abbiamo case di cura e di custodia di 6 mesi, se abbiamo l'OPG per durate inferiori o altro, è tutto molto più agevole. Così è un po' complicato, è una disciplina sicuramente inadeguata. Di fatto noi come OPG, che abbiamo appunto queste durate un po' lunghe, abbiamo individuato, noi ci teniamo a dirlo, insomma, tutti i progetti sono più o meno, insomma, spero di non essere smentita, partiti, non sono stati interrotti, abbiamo avuto un po' di difficoltà, abbiamo trovato, un po' forzato le norme, ho dato diciamo, un'interpretazione, per cui quando si è valutato che la situazione, perché poi era una situazione di compenso clinico importante, raggiunto, consolidato nel tempo, di fissare udienza per una revoca anticipata, poiché la norma ha una dicitura che dice i 6 mesi prima del riesame, il riesame è quello che fissa il magistrato in sede di, perché con la revoca anticipata, che come dicevo prima è possibile sempre comunque. Poi, questo per dire, poi adesso abbiamo recentemente anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che questo rigetto di, poi in realtà lì era una situazione in cui era stato revocato, licenze già in precedenza concesse, comunque siano appellabili davanti al Tribunale di Sorveglianza. Di regola in materia di licenze sia per i semiliberi ma anche per gli internati, la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che non fossero oggetto di impugnazione. E un'ultimissima cosa, io l'ho messo nella relazione, l'ho letta in questi ultimi ieri, ci tengo perché ci sono molti volontari, c'è una recentissima circolare del DAP di pochi giorni or sono, che non è specificatamente rivolta alle misure di sicurezza, ma poiché si parla intitolato Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi. Ovviamente, chiaramente la tematica del sovraffollamento, ahimè, è una tematica del carcere, ma è anche degli OPG e delle case di lavoro, che hanno toccato veramente punte elevatissime, quindi curare un soggetto in situazioni così diventa veramente difficile. E molto, spero che vi venga data un'ampia diffusione, perché è vero che alcuni principi erano già inseriti anche in precedenti circolari, però c'è, proprio perché si ritiene importante il momento della salute, eccetera, ci sono alcune indicazioni che secondo me sono di particolare rilievo. Penso alla sottolineatura del mondo del volontariato, che mi è sembrata di particolare pregio, anche nel momento iniziale, cioè nel momento in cui c'è il primo ingresso. Gli obblighi di informazione, la tutela della salute, un facilitare i contatti col medico di fiducia, i contatti con la famiglia, e questo ci tenevo a dirlo. Poi avevo affrontato, quindi dico così, ma c'è il dottor Fioritti che dirà meglio, sugli interventi fatti dall'Emilia Romagna sull'ospedale psichiatrico e comunque su tutto il mondo della malattia mentale. Dico solo, perché lo scrivo nella relazione, che insomma comunque negli ultimi anni le cose all'OPG di Reggio Emilia stanno andando bene. Io mi sono confrontata anche recentemente in un incontro a Roma con alcuni colleghi che invece hanno situazioni ben diverse, tipo Barcellona, Pozzo di Gotto e anche Firenze, e mi si diceva che la realtà, anche solo quella toscana, non è come quella dell'Emilia Romagna. Allora non vi dico quella di Barcellona al posto di Gotto, ma a parte che la regione Sicilia non ha ancora aderito, non so quali, ecco, comunque fa un discorso a sé, però ecco, la realtà dell'Emilia Romagna, ci tengo a dirlo, ha comunque si è dato molto da fare, quindi se il progetto è quello di in questo momento, si arriverà anche all'abolizione, non lo so, sicuramente ha una forte riduzione delle presenze degli OPG, e in questo senso l'intendimento dovrebbe essere quello di stando in OPG, secondo me, per poco tempo, e chi veramente ne ha bisogno, che sarebbe secondo me già un grosso risultato. Non quelli che aspettano che, tanto per non far nome ma solo cognomi, la Regione Veneto capisca che è un suo cittadino e se lo deve prendere, far carico, perché ovviamente costa, e non più dalle casse del Ministero della Giustizia ma a qualche comune o a qualche situazione. Quindi ridurre sensibilmente il numero per quelli che effettivamente ne hanno bisogno, attraverso un passaggio che è quello che è già un po' in atto, che è quello della regionalizzazione, quello di individuare in maniera molto chiara chi è il DSM, scusate, sono cose tecniche, ma è quello che poi fanno impazzire tutti, chi è il DSM competente, in base alla residenza, al domicilio, l'ultimo, e alla fin fine dicono a quello che decide l'amministrazione penitenziaria, quando ci sono dei problemi, ce ne sono spessi, perché tutti fanno un po'... cercano le orecchie del mercante, e poi dopo la regionalizzazione, cioè ognuno si tenga i propri, che insomma è brutto dirlo, però non è che poi improvvisamente solo ce ne sono sei in Italia, non si può neanche pretendere che l'Emilia Romagna si possa far carico di tutti. Quindi questo è un po' l'obiettivo, e comunque nell'ottica poi le varie regioni di offrire delle alternative, devo dire che l'Emilia Romagna, un po' Casa Zacchera, che è andato un po' sulle cronache nazionali negli ultimi tempi, ma che è un progetto che sta andando avanti da un paio d'anni, comunque con strutture, noi in Romagna ne abbiamo di alcune molto, molto importanti, così, che consentono di, e questo lo devo dire, non solo di evitare le proroghe, ma in alcuni casi di intervenire con revoche anticipate che solo pochi anni fa non avrei mai pensato di poter rimettere.
Grazie. Grazie per questo intervento molto molto ricco. Vorrei dire, visto che è stata citata la circolare recentissima del dottor Ardita, quindi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata citata adesso, è del 24 aprile 2010, è intitolata Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi, ed effettivamente anche per il mondo del volontariato, come dire, un riconoscimento dovuto e necessitato anche stante la condizione di sovraffollamento, e che se siete interessati la potete trovare anche sul sito dell'ufficio del Garante, perché contiene anche una serie di indicazioni importanti e nuovi, per esempio la possibilità per i detenuti che non hanno il cellulare, per chi non ha contatti con i familiari, quindi questa innovazione che tende a ridurre la situazione di isolamento di chi appunto non ha rapporti con nessuno, e penso ovviamente soprattutto agli stranieri. Dico questo numero, ricordo questo numero prima di passare la parola alla dottoressa Dallari, la voglio ripetere in modo più preciso: i detenuti internati presenti al 21 aprile 2010, italiani 1652, stranieri 160. Questo mi serve per porre anche questa questione: che si fa? Che succede agli stranieri sottoposti a misura di sicurezza? Totale 1812, ovviamente è un numero che ricomprende sia gli internati negli OPG, case di cura e custodia, case di lavoro e colonie agricole. In Emilia Romagna ne abbiamo complessivamente 444. Parliamo di casa di lavoro. Sono molto contenta di dare la parola alla dottoressa Dallari, che dice che non è mai intervenuta a un convegno, dice lei. Io non ho mai avuto il piacere di avere una direttrice, un direttore di una casa di lavoro, come dire, autentica, e quindi sono molto contenta di ospitare questo contributo, e vorrei anche che mi dicesse qualcosa, ci dicesse qualcosa proprio sul tema anche stranieri in casa di lavoro.
No, ma è consentito. Buonasera, io ringrazio l'avvocato Bruno perché ha dato la possibilità di far sentire la voce ai nostri internati, che purtroppo sono praticamente dimenticati da tutti e in primo luogo dalla stessa amministrazione, perché purtroppo è impegnata a preoccuparsi delle carceri. che sono sovraffollate e piene di tantissimi altri problemi. Per cui i numeri dati dalla dottoressa, seppure appaiono in qualche modo rilevanti, rispetto al numero dei detenuti italiani sono ridicoli. E come tali non destano grande attenzione, perché purtroppo a Roma i problemi sono incentrati sui grandi istituti italiani. Quindi qui esiste la misura di sicurezza dimenticata, come dicevo, veramente anche dagli addetti al settore e forse dalla stessa magistratura di sorveglianza, che la applica senza aver capire dove manda queste persone, le quali quando arrivano da noi dicono: ah, benissimo, sono arrivato in casa di lavoro. E adesso dov'è il lavoro? No, perché si domandano, bene, mi hanno detto che mi mandavano qua, mi avreste trovato un lavoro, mi avreste fatto reinserire e quindi io vorrei il mio lavoro. Nella realtà dei fatti, purtroppo, noi su una media di 100 presenti, dagli 80 ai 100 presenti, abbiamo posti di lavoro per 15 persone. Le persone vivono in cameroni, perché noi non siamo neanche come il carcere, siamo una struttura vecchissima ancora composta di vecchi cameroni dove ci sono i letti a castello e vi è un'unica turca, non c'è neanche il bagno normale. Questa è la situazione della casa di lavoro. La descrizione non è in alcun modo, può apparire eccessiva, ma in realtà credo sia una fotografia abbastanza obiettiva di quella che è la nostra purtroppo realtà. E quello che mi preme sottolineare è proprio la grandissima difficoltà del compito di ricostruzione del reinserimento sociale delle persone, perché purtroppo come ha detto giustamente la dottoressa Butelli nell'intervento precedente, senza ricostruire un reinserimento sociale che dimostri che la persona ha casa e lavoro e che riesce a lavorare e ad avere una propria indipendenza economica senza naturalmente commettere reati, la misura di sicurezza non può cessare. Quindi noi possiamo fare delle prove all'esterno, però naturalmente queste prove devono essere appunto supportate da tutta una rete sociale che è difficilissimo creare, perché è vero che in casa di lavoro ci vengono forse per il 30% persone effettivamente pericolose, ma per il rimanente 70% bastano tre piccoli reati e la discrezionalità del giudice, appunto del magistrato che li applica, e si può entrare in casa di lavoro. Anzi, più delle volte vengono le persone che hanno perso la casa, che hanno perso la rete familiare, che non hanno più niente, che sul territorio infastidiscono e non si sa probabilmente neanche dove collocarle. Per questa ragione, secondo me, rimaniamo come l'ultima spiaggia. I magistrati sfogliano il codice e dicono: ma dove potremmo mandare queste persone? E le mandano in casa di lavoro. Il fatto altrettanto importante è che di emiliani in misura di sicurezza ce ne sono stati, sto in casa di lavoro dal 93, ho visto persone residenti e cresciute nel territorio emiliano pari al numero di 5. Tutto il resto proviene da tutte le altre parti d'Italia. Segnatamente negli ultimi 3 anni dalla Campania, perché secondo me dopo l'indulto la magistratura di sorveglianza campana doveva trovare appunto un modo per cercare in qualche modo di dare una risposta sociale a queste persone che improvvisamente si ritrovavano libere per la città. E provvedimenti di ufficio hanno comportato l'applicazione della misura di sicurezza. Ora qua ci sono quasi tutti gli operatori dell'UEPE che lavorano con me e che meglio di me potrebbero descrivere la grandissima fatica che si fa a lavorare con il fuori territorio. perché noi dobbiamo costruire progetti per persone con servizi che sono di altre città. Quindi prima dobbiamo spiegare agli operatori che cos'è la misura di sicurezza, a che cosa serviamo e perché abbiamo bisogno di loro. La risposta molte volte è: ma se tanto è lì, può restare lì, poi quando ha finito può venire fuori. E mentre noi, se non costruiamo il progetto finché la persona è da noi, questa persona non se ne può andare, quindi diventa veramente un gatto che si morde la coda. E mi spiace descriverla in questo modo, però purtroppo il vedere anche davvero il fortissimo disagio delle persone che stanno in misura di sicurezza, che aspettano questo riesame di pericolosità, vedere che il più delle volte chi riesce a terminare la misura forse è una persona che ha solo più possibilità sociali ed economiche rispetto alle persone che magari appunto per condizione sociale sono ridotte in un certo modo, diventa veramente difficile per noi operatori, perché le torno a dire, la pena quantomeno ha una certezza di conclusione. È vero che poi questa persona forse viene rimessa nella strada coi problemi di prima e probabilmente è costretta o vuole tornare a delinquere, ma nella misura di sicurezza c'è veramente questo compito specifico che purtroppo bisogna cercare di riempire di contenuti. È per questa ragione che io mi rivolgo al Garante nella speranza che possa in qualche modo farsi portavoce, secondo me, dell'assurdità di una situazione nella quale, cioè, la misura potrebbe avere un senso se si investisse a livello di contenuti. Così com'è, è un inutile doppione della pena, aggravata, come diceva giustamente il professore, dall'afflettività e dalla indeterminatezza e dalla incertezza della fine. E come tale penso non abbia veramente ragione di essere. L'altro giorno ho ricevuto un'email da uno studente coreano in Italia che diceva: in Corea l'hanno abolita nel 2005, vorrei sapere che cosa è per l'Italia la misura di sicurezza. Ecco, io non credo di dover raccontare oltre, vi voglio solo raccontare il caso di un ragazzo che è arrivato adesso. Questo ragazzo ha 25 anni, ha già fatto 3 anni di Montelupo Fiorentino, perché ha un unico reato, ha litigato con la madre ed è stato accusato di lesioni. Nel corso della pena è stato trasformato in ospedale psichiatrico, è stato in casa di cura, è stato 3 anni a Montelupo e, come raccontava la dottoressa, per costruire un programma di là. Visto che lui non era conosciuto ai servizi, ci si è messo tantissimo tempo. Trovata la risposta è andato in una comunità terapeutica, psichiatrica. In questa comunità lui è un ragazzo normale, non è un ragazzo con dei problemi psichiatrici, naturalmente era troppo sveglio per stare nella comunità e quindi la comunità ha detto: guardate, questa persona non è idonea a stare con noi. Il magistrato l'ha mandato in casa di lavoro, premiandolo, dicendo: bene, non lo teniamo più in una casa di cura e custodia, ma lo mandiamo in una casa di lavoro. Ora noi appunto dovremo riniziare un progetto di inserimento, e questo ragazzino è anche da noi perché non ha una famiglia, perché la sua mamma è priva di casa, e a noi starà il compito di trovare una collocazione esterna a questa persona, che credo a 25 anni possa ancora sperare di averla.
Grazie. Grazie per questa testimonianza. Devo dire, come dicevo prima alla direttrice, che sono giunta all'ufficio del Garante due richieste collettive, una da Castelfranco e una da San Giuliano, in cui gli internati hanno molto, devo dire, in modo molto civile, molto corretto, chiedevano aiuto per trovare lavoro. Ecco, io ve la consegno, questa è la richiesta che è stata fatta, richiesta che mi mette in qualche modo personalmente in difficoltà, come credo che metta personalmente in difficoltà tutte le persone di buona volontà, perché si è impotenti di fronte a questa richiesta, ed è uno anche dei motivi per cui ho voluto, insomma, inserire questo tema, perché penso che sia una fascia di popolazione privata della libertà personale dimenticata, rispetto alla quale diventa ancora più incomprensibile la privazione stessa della libertà personale. Quindi questo è un momento di sensibilizzazione. C'è questo progetto che è stato presentato, questo progetto di legge presentato dalla Regione Emilia-Romagna di abolizione delle case di lavoro e della colonia agricola. Non credo che siano tempi, come dire, politicamente maturi, neanche lasciamo stare politicamente, ma culturalmente maturi, perché si arrivi a questa decisione. Mi interrogo anche sulla possibilità che vengano abolite le misure di sicurezza di questo tipo, a prescindere da una riforma complessiva, come dire, del sistema penale, del codice penale, però certamente dobbiamo su questo dar voce anche a chi sta chiedendo di riempire di contenuto un periodo indeterminato di permanenza in questi luoghi. E continuando su questo ragionamento, parliamo adesso degli ospedali psichiatrici giudiziari, che quantomeno, come dire, hanno sicuramente maggior dignità dal punto di vista normativo e conseguentemente fattuale, perché degli OPG si occupa in modo molto preciso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008, che ha sancito il tanto atteso passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, aprendo quella strada che oggi tutti chiamiamo superamento, percorso per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Percorso non semplice, su cui adesso racconterà Angelo Fioritti, ci farà un po' di storia, ci farà il punto della situazione, e vorrei, per dare il senso anche della difficoltà, perché è stato evocato prima come problema nell'intervento della dottoressa Buttelli, un caso che è sul tavolo dell'ufficio del Garante di Bologna, ognuno si rivolge a chi può, ed è secondo me sintomatico della problematicità del passaggio, della presa in carico di chi dovrebbe essere dimesso. L'ospedale psichiatrico, magari così il dottor Fioritti mi dà anche un aiuto a risolvere, a dare un consiglio prezioso. Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, quindi siamo fuori regione. Provvedimento del magistrato di sorveglianza che dice il signor Mario Rossi, sulla base di una serie di perizie, è persona che è appunto non solo compensata, ma è in condizioni di essere dimesso. Potrebbe essere dimesso anche oggi, ma non abbiamo ancora sciolto il nodo della presa in carico, perché questo signor Mario Rossi è persona senza fissa dimora, con cancellazione dall'anagrafe di Modena, dove aveva l'ultima residenza. L'OPG di Aversa, il Dipartimento di Salute Mentale, scrive al Comune di Modena dicendo: l'amministrazione penitenziaria prende appunto questa decisione, riscrivetelo in modo che il territorio di Modena si possa far carico con un progetto. Modena scrive no, risponde assolutamente no, perché per noi non lo conosciamo, non ha nessun radicamento sul territorio, e quindi bisogna trovare un'altra soluzione, nel frattempo appunto è stata prorogata la misura di sicurezza nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, perché, come dire, c'è un rimpallo, poi ognuno, come dire, può dare l'interpretazione che vuole di questa vicenda, ma non è ancora stato individuato chi si deve far carico di una persona che viene indicata come appunto idonea ad uscire. Mi sono permessa di dire una cosa di buon senso, che non so se il dottor Fioritti condivide, e di chiedere a Modena, al di là di, come dire, del dato formale di una residenza anagrafica cancellata, perché evidentemente non era più sul territorio, di fare una ricerca su se esiste un luogo dove c'era un radicamento territoriale, una famiglia, qualcuno che potesse farsi carico, e vedere se si poteva trovare appunto una soluzione che tenesse conto appunto di chi fosse questo individuo, che al momento sembra che nessuno voglia. Fermo restando che l'accordo, no, la conferenza unificata dei servizi su questo dice l'ultima parola è l'amministrazione penitenziaria, che sembra un'indicazione che questa non del tutto risolutiva. Questo lo dico come esempio emblematico della difficoltà anche di questo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Angelo Fioritti.
Grazie Daisy per questo invito a portare la prospettiva sanitaria a questo dibattito rispetto alla realtà delle strutture dedicate alla misura di sicurezza, in particolar modo agli ospedali psichiatrici giudiziari. A me piacerebbe portare, come dire, l'immagine di una psichiatria, come dire, unificata, di un'istituzione psichiatrica coesa nell'affrontare i problemi della psichiatria forense. In realtà non posso perché nel nostro paese esiste una segmentazione ed esiste una divisione fra l'ambito psichiatrico forense e l'ambito psichiatrico clinico che data più di un secolo. Voi tutti siete abituati a pensare allo psichiatra forense come una persona che opera nei tribunali, e così è da noi, insomma, in massima parte. Raramente nella effettuazione delle perizie vengono nominati esperti che lavorano nei servizi. Non siete abituati a pensare alla psichiatria forense invece in termini di istituzioni di ospedali psichiatrici giudiziari o di dipartimenti di salute mentale, anche perché queste due realtà sono rimaste amministrazioni separate per oltre un secolo e solo da due anni, diciamo, c'è stata un'attribuzione al Servizio Sanitario Nazionale anche delle funzioni relative agli ospedali psichiatrici giudiziari. Questo è un, come dire, questa divisione affonda le sue radici in quel dibattito fra dottrina classica e dottrina positiva che vide la figura di Cesare Lombroso come un protagonista, insomma, della scuola positiva straordinariamente influente a livello nazionale e internazionale, e che, ecco, era sì psichiatra ma prima di tutto criminologo e medico legale, e lungamente si batté per tenere la questione dei manicomi criminali lontano dagli ospedali psichiatrici provinciali e quindi di farne una parte di spettanza del Ministero della Giustizia e un'istituzione separata sotto il principale controllo delle discipline medico-legali e criminologiche, strappandole in qualche modo alla psichiatria. Questo signore è Santi De Santis, invece, che fu a cavallo tra 8 e 900 una delle figure più eminenti della psichiatria italiana e per un breve periodo anche direttore del manicomio di Aversa, all'interno del quale fu una sezione del manicomio di Aversa, fu il primo nucleo dell'ospedale, di quello che diventò poi l'ospedale psichiatrico giudiziario, che cercò di opporsi, diciamo, a questo strappo e a questa divisione tra psichiatria clinica e psichiatria forense, che invece fu quanto avvenne, fu sancito dalle legislazioni successive del 1904 e mai più rivisto, diciamo, fino al 2008. Questo ha di fatto comportato al nostro interno, ecco, il crearsi di due discipline autonome con scarsi punti di contatto: una psichiatria forense più orientamento peritologico, fortemente medico-legale, spesso con persone che non hanno esperienza diretta nell'attività dei servizi, nella cura, che quindi non hanno neanche seguito lo sviluppo, diciamo, delle attività, delle possibilità di cura, di riabilitazione che ci sono state per esempio negli ultimi 30 anni, e dall'altra parte invece i servizi clinici che hanno operato esclusivamente in un ambito di cura. Questo credo che sia una parte, diciamo, di tutti i problemi che oggi ci troviamo ad affrontare, e ancora una parte di quelle difficoltà di dialogo fra le istituzioni deputate alla misura di sicurezza e i dipartimenti di salute mentale che sono l'espressione, diciamo, odierna del sistema di cura. E questo è anche parte di una contraddizione tutta italiana fra un sistema di cura basato fortemente e radicalmente orientato al territorio e alla vita della comunità e un sistema psichiatrico forense ottocentesco, diciamo che si basa su appunto un'istituzione separata fino a poco tempo fa di esclusiva pertinenza dell'amministrazione giudiziaria e che non ha mai avuto, ecco, tradizionalmente nessuna proiezione, diciamo, rispetto ai metodi di cura, di riabilitazione del malato mentale, ecco, come si sono sviluppati perlomeno nel secondo dopoguerra. È quindi opportuno, io credo, ricostruire un po' come arriviamo al 2008 e al DPCM che trasferisce le funzioni sanitarie, incluse quelle degli ospedali psichiatrici giudiziari, al sistema sanitario nazionale. Nel 1884 la sezione maniaci del manicomio di Aversa diventa il primo abbozzo del manicomio criminale, seguito a breve distanza dall'apertura dei due manicomi criminali di Reggio Emilia e Montelupo Fiorentino. Quello di Reggio Emilia è rimasto operativo fino alle fine anni 80, inizio anni 90, adesso la data precisa non me la ricordo, quando fu trasferito effettivamente a fianco della casa circondariale ove tuttora è, e diciamo quindi passando da un'istituzione che era stata pianificata con caratteristiche sanitarie ad una, ecco, che è stata invece pianificata con caratteristiche esclusivamente carcerarie. Solo nel 1921 è stato aperto il manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto e a breve distanza di tempo anche il Sant'Efremo di Napoli, portando così a 5 il numero di ospedali psichiatrici giudiziari in Italia. Nel 1931 cessò la gestione informale, sempre sotto l'amministrazione penitenziaria, e iniziò con il nuovo codice penale, ecco, l'assetto che tuttora rimane operativo, quindi l'assetto basato sull'infermità, il vizio di mente e la misura di sicurezza, quale è stato delineato dagli interventi precedenti. Ai 5 ospedali psichiatrici, nel periodo che va dal 39 al 55, si aggiunse anche l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, che era un ospedale psichiatrico provinciale, il quale padiglione per padiglione si tramutò in un manicomio giudiziario, poi chiamato ospedale psichiatrico giudiziario, prima uno, poi due, poi tre, ecco, alla fine tutti e quattro i padiglioni dell'ospedale provinciale di Castiglione delle Stiviere divennero il sesto ospedale psichiatrico giudiziario italiano, l'unico gestito dall'amministrazione provinciale in convenzione con l'amministrazione penitenziaria. Tutt'oggi è l'unico, anche questa convenzione è rimasta e tuttora perdura, ed è l'unico ospedale psichiatrico giudiziario che è gestito da un'azienda USL della Lombardia, in particolare l'azienda Carlo Poma di Mantova. Nel 1975 uscì la legge 354 dell'ordinamento penitenziario, che ha ribadito la natura penitenziaria dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ed anche la riforma nota come legge Basaglia del 1978 non toccò l'OPG. C'erano state delle discussioni rispetto a questo, ma ecco, dovete pensare che la 180 passò nel maggio del 1978 in pieno sequestro Moro, fu una legge che ebbe un'accelerazione rapidissima sull'onda di una proposta di referendum presentata dal Partito Radicale, ed ebbe un iter, credo, breve come pochi in Parlamento. Tutto sommato la discussione non prese più di 2 mesi e si reputò che andare a toccare una questione così delicata e che avrebbe richiesto di mettere mano anche a codice penale o ordinamenti esterni all'ambito amministrativo sanitario avrebbe bloccato tutto e avrebbe sicuramente pregiudicato l'esito anche della riforma psichiatrica in senso generale. Però negli anni successivi c'è stato un dibattito forte, diciamo, tra psichiatria e giustizia in relazione alla misura di sicurezza e all'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario. A più riprese sono state presentate delle proposte di legge, la prima nell'83 ad opera del senatore Vinci Grossi e un'altra nel 96 ad opera dell'onorevole Corleone, che prevedevano l'abolizione del proscioglimento per infermità di mente e quindi il diritto, ecco, per così dire, anche del paziente psichiatrico ad avere un processo, salvo poi avere in tema di applicazione della pena, di esecuzione penale, un percorso, ecco, orientato in senso sanitario. In quegli anni fu anche avanzata una proposta di legge di iniziativa regionale della Toscana, dell'Emilia-Romagna, ecco, sotto l'egida della Fondazione Michelucci. Il dottor Vittorio Melega, che è qui presente, al quale mi lega un lungo sodalizio professionale e personale, ecco, fu artefice insieme al dottor Margara, ecco, di questa proposta di legge, che aveva invece un intento più riformista, ecco, non andava a mettere in discussione l'istituto della misura di sicurezza e il proscioglimento per infermità mentale, ma per esempio, ecco, prevedeva l'abolizione del vizio parziale, l'integrazione delle strutture degli ospedali psichiatrici giudiziari nel sistema sanitario nazionale, un'articolazione in strutture ad alta, media e bassa protezione e una profonda riforma anche dei meccanismi peritali. Però nessuna di queste proposte, diciamo, vide mai, approdò a un dibattito parlamentare, si fermarono tutte a livello di commissioni parlamentari e nessuna arrivò più in là di lì. Però servirono, come dire, anche a creare un certo movimento culturale, un dibattito che non fu ininfluente rispetto al decreto legislativo 230 del 99, ministro Bindi, che, ecco, trasferiva le funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale con l'esclusione dell'ospedale psichiatrico giudiziario. In realtà non è che le trasferiva, diceva che si sarebbero dovute trasferire attraverso forme di sperimentazione, attraverso accordi e successivi decreti legislativi, si sarebbe arrivata. Tracciò una linea di tendenza che in realtà si è realizzata solo 9 anni dopo e attraversando un periodo di forte stagnazione in cui di fatto nessuna delle cose che prevedeva il decreto Bindi furono realizzate, anche perché l'anno successivo, curiosamente con lo stesso numero, il 230, uscì un decreto del Presidente della Repubblica, che era il nuovo regolamento di esecuzione penitenziaria, che relativamente all'ospedale psichiatrico giudiziario di fatto riconfermava in toto quanto previsto nel 75 e quindi, procedeva, ecco, nella direzione invece della connotazione penitenziaria dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Invece un aspetto importante è stato la sentenza della Corte Costituzionale 253 del 2003 che, ecco, ha di fatto fatto intravedere la possibilità che a legislazione invariata si potesse mettere mano alla organizzazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario, in quanto spezzava l'automatismo misura di sicurezza ospedale psichiatrico giudiziario, cioè richiedeva una valutazione caso per caso delle misure alternative di carattere non detentivo e quindi apriva la possibilità al fatto che il malato di mente autore di reato potesse effettuare la misura di sicurezza in un luogo alternativo all'ospedale psichiatrico giudiziario. In teoria qualunque e tutti i malati di mente autori di reato possono essere fare la misura di sicurezza altrove. Quindi questo ha fatto, come dire, balenare la possibilità di operare un superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari anche a legislazione sulla misura di sicurezza invariata. E questo è stato, come dire, uno dei filoni che hanno ispirato una commissione interministeriale della quale ho avuto l'opportunità di far parte, che nel 2006 ha consegnato una prima ipotesi di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario, che poi, come dire, attraverso lunghe elaborazioni e dibattiti, nel 2008, ecco, ha portato al DPCM del 1° aprile, ultimo atto del governo Prodi, già a Camere sciolte, quindi anzi la settimana successiva alle elezioni, ma che ha trasferito funzioni, personali, beni, attrezzature e finanziamento di tutta la sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. e ha stabilito, ecco, una riforma di largo respiro, cioè di fatto ha sancito che nella istituzione penitenziaria si instaura una dialettica fra il principio di sicurezza e il diritto alla salute, ecco, che non sono necessariamente coincidenti, anzi forse in un luogo per definizione afflittivo e che quindi, diciamo abbastanza esplicitamente, sottrae salute, occorre invece avere un'ottica di salute di cui è portatrice l'istituzione sanitaria all'interno del penitenziario stesso. In particolare all'interno di questo DPCM c'è un allegato, che è l'allegato C, che dice anche come deve essere operata il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con un eccesso di ottimismo si prevedeva che questo sarebbe avvenuto nell'arco di 3 anni. Ecco, io credo che noi possiamo, cogliere questa indicazione di 3 anni come 3 fasi che successivamente andrò ad illustrare, ma è evidente che ce ne vorranno decisamente di più. Con questo DPCM, quindi, l'intera sanità penitenziaria, ecco, viene transitata al Servizio Sanitario Nazionale. Non è una istituzione rilevante, questo è solo il personale che è transitato nel corso di questi anni. Come vedete si tratta di, insomma, circa 1500 medici, circa 2000 tra infermieri e altri 2000 specialisti convenzionati. Vi assicuro, ecco, per il periodo che ho lavorato in regione, il transito amministrativo di circa 500 persone da un'amministrazione all'altra non è una cosa semplicissima e, ecco, credo che noi andiamo orgogliosi di avere pagato lo stipendio il primo mese utile a queste 500 persone una volta che sono transitate alle aziende USL. Tenete presente che ci sono alcune regioni che ancora a distanza di 2 anni, in particolar modo le regioni a statuto speciale, non hanno operato questa transizione. Questo rende in particolare l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona di Pozzo di Gotto un'eccezione nell'eccezione, in quanto è tuttora gestito dall'amministrazione penitenziaria e non dalla regione Sicilia. Allora, qual è la situazione che, affacciandosi su questo scenario, il Servizio Sanitario Nazionale ha trovato? Direi che ha trovato una situazione nella quale sta cominciando un po' ad orientarsi, e in particolar modo, ecco, sulla salute mentale, ecco, si trova, come dire, ancora ad affrontare i primi passi, sebbene ci siano delle esperienze pilota che sono state condotte a Torino, a Genova, a Firenze, a Rebibbia, a Pavia. E sebbene nella regione Emilia-Romagna questo transito della psichiatria sia stato fatto con un anno di anticipo, perché in realtà già nel 2007 l'amministrazione regionale e l'amministrazione penitenziaria dell'Emilia-Romagna stipularono un accordo per il transito di tutta la medicina specialistica, inclusa la psichiatria, ma con l'eccezione dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Quindi dal 2007 tutti gli specialisti operanti in carcere, inclusi gli psichiatri, sono specialisti del Servizio Sanitario regionale. Veniamo agli ospedali psichiatrici giudiziari. Come abbiamo detto, 6 strutture, con una capienza nominale di circa 6 posti a struttura, quindi con una capienza complessiva di 1200 posti, però con una utenza che dal punto di vista giuridico è piuttosto eterogenea, quindi che non è costituita solo da prosciolti folli. Anzi, come vedete, abbiamo un 51% di prosciolti con misure di sicurezza, un 12% di prosciolti in casa di cura e custodia e poi molti detenuti. Abbiamo un 21% di detenuti con misura di sicurezza provvisoria, di detenuti ex 148, vale a dire per sopravvenuta infermità mentale durante la detenzione, di detenuti minorati, di detenuti osservandi. Questo è un punto importante perché sia l'allegato C che gli accordi successivi fra le regioni e il Ministero della Giustizia in sede di conferenza unificata prevedono che i detenuti debbano tornare all'interno delle carceri, cioè prevede come tassello fondamentale del superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario, la riduzione della sua popolazione, ecco, l'approntamento di programmi di attività sanitarie ed eventualmente anche di strutture specifiche per poter gestire il detenuto al di fuori dell'ospedale psichiatrico giudiziario, quindi sostanzialmente di riportarli all'interno delle carceri, per esempio, ecco, attraverso la strutturazione anche di reparti appositi, in particolare dopo la infelice esperienza del reparto di Bologna, ecco, si sta programmando da molto tempo, e io spero che si possa realizzare in tempi brevi, un reparto studiato, come dire, in maniera accurata presso la casa circondariale di Piacenza. La situazione rispetto alle presenze in ospedale psichiatrico giudiziario presenta delle forti variazioni regionali. Il tasso medio di presenza è di circa 1 su 55.000 abitanti, ma abbiamo variazioni anche di 10 volte da regione a regione. La regione Emilia-Romagna si colloca tra quelle con un tasso di presenza più basso. Ecco, noi negli ultimi 10-15 anni siamo riusciti a contenere la popolazione emiliano-romagnola negli ospedali psichiatrico-giudiziari al di sotto delle 60 unità, oscillando insomma fra le 40 e le 60 a seconda dei momenti. Per dare un'idea, ecco, di regioni che hanno un alto tasso di presenza, la Lombardia, che ha una popolazione circa doppia della nostra, ha oltre 300 persone in ospedale psichiatrico giudiziario. La Sardegna, che ha 1 milione di abitanti, quindi un quarto rispetto all'Emilia-Romagna, ne ha 80. Ecco, quindi questo rende conto anche, come dire, di quel collegamento fra il dentro e il fuori e dell'approntamento di percorsi di continuità che sono molto diversi da regione a regione e che nella nostra regione hanno potuto usufruire di alcuni elementi che io ritengo di grande importanza. Il primo nell'avere un coordinamento regionale dei dipartimenti con l'ospedale psichiatrico giudiziario, tenuto appunto dal dottor Melega, e che tempestivamente segnala a tutti i dipartimenti le persone internate presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Il secondo è quello consistente nel fatto di avere un fondo speciale che consente alle aziende di non doversi preoccupare di reperire il finanziamento per i programmi esterni alla dimissione dall'ospedale psichiatrico giudiziario, ma la Regione oramai da 5 anni, ecco, finanzia a piè di lista tutti i progetti di dimissione dall'ospedale psichiatrico giudiziario. Questo consente, con una spesa che l'anno scorso era superiore ai 3 milioni di euro, però consente, come dire, quel meccanismo, no, che la dottoressa Buttelli ha evidenziato, di non andare incontro alle proroghe e anzi in alcuni casi anche di avere delle revoche anticipate. Il terzo è la predisposizione di programmi e strutture specifici, come per esempio quello di Cazzacchera a Sadurano, che è appunto una comunità gestita da un privato sociale accreditato, che però si caratterizza per funzionare come periodo di transizione dall'ospedale psichiatrico giudiziario al territorio e quindi con un programma a un anno e mezzo, nel quale più agevolmente si possono verificare le capacità di tenuta della persona in un contesto non detentivo e facilitare i raccordi con i dipartimenti di salute mentale di provenienza. Grazie a queste tre cose, ecco, noi possiamo dire che nella nostra regione il tasso è molto basso e che se tutte le regioni avessero, diciamo, questo tasso di occupazione, invece di 1.200 le persone in ospedale psichiatrico giudiziario sarebbero meno di 800, quindi già, ecco, potremmo sostanzialmente prevedere la chiusura di due di essi. Il personale dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ecco, al momento del passaggio constava di, appunto, personale sanitario di ruolo 289 persone, quasi tutte a Castiglione delle Stiviere, sanitario a contratto nessuno a Castiglione delle Stiviere e 556 di personale di custodia, perché trattandosi di amministrazione penitenziaria Ecco, diciamo, le figure a più diretto contatto con gli internati, ecco, continuavano ad essere e continuano tuttora ad essere il personale di custodia. Questo è quello che, ecco, in Emilia-Romagna, diciamo, ha scandito gli ultimi 15 anni di attenzione rispetto all'ospedale psichiatrico giudiziario, a partire dalla proposta di legge delle regioni di cui vi ho parlato, a uno studio di epidemiologia clinica condotto tra il 97 e il 2000, chiamato Modi OPG, che appunto il dottor Meleghe ed io abbiamo programmato e realizzato, e che ha documentato le caratteristiche della popolazione internata. Si è trattato di una valutazione di 256 internati di tre regioni, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli, che sono stati seguiti per 3 anni anche dopo la loro dimissione dall'ospedale psichiatrico giudiziario. Siamo andati a reperirli dove erano andati sul territorio e abbiamo, come dire, abbiamo messo a fuoco le caratteristiche cliniche e criminologiche di questa popolazione e abbiamo identificato anche, come dire, dei meccanismi che potevano portare a un'organizzazione diversa e a un superamento degli stessi. E credo che questo ci abbia consentito anche di identificare quei meccanismi che oggi ci consentono di tenere basso il numero delle persone internate. In particolare, con questo studio abbiamo documentato come la popolazione negli ospedali psichiatrici giudiziari sia una popolazione di un certo impegno. Ecco, spesso c'è un po' un luogo comune del fatto che in OPG ci finiscono i reati bagatellari e persone, come dire, che sono i rifiuti, diciamo, del percorso assistenziale. Questo, cioè, a volte è vero, cioè, a volte può succedere, ma ecco, abbiamo trovato che con questo studio che all'epoca il 70% dei pazienti aveva commesso gravi reati contro la persona, omicidio o tentato omicidio, che inoltre un terzo dei casi si trattava di recidive di reati e che oltre il 70% della popolazione aveva gravi patologie di AS1, diciamo schizofrenia o equivalenti. Che però si trattava di una popolazione rispetto a quella seguita dai servizi sanitari ordinari, di una popolazione non particolarmente disabile, senza rilevanti carichi di disabilità fisica, sociale e lavorativa, anzi forse proprio perché piuttosto abile e anche capace di mettere in atto degli atti in precedenza, no, di un certo spessore criminale. Abbiamo documentato retrospettivamente, raccogliendo le storie di queste 256 persone, che prima di entrare in ospedale psichiatrico giudiziario queste avevano avuto dei rapporti particolarmente turbolenti coi servizi. Quindi, per esempio, il 61% era in carico al momento dei servizi, avevano avuto molti trattamenti sanitari obbligatori, un quarto aveva avuto più di 10 trattamenti sanitari obbligatori alle spalle e, insomma, avevano fatto diventare matti i servizi, insomma, in buona sostanza. Che però i rapporti con i servizi si interrompevano al momento dell'internamento, riprendevano nelle ultime fasi dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario e che portavano, in seguito a una situazione di dimissione controllata, a una situazione molto più tranquilla nei rapporti con i servizi stessi. Una volta dimessi, queste persone non avevano tassi di utilizzo dei servizi di ricovero, inclusi i trattamenti sanitari obbligatori, diversi dalla popolazione dei servizi, dalla popolazione ordinaria dei servizi. E soprattutto nei 2 anni di follow-up non emergevano differenze rispetto al compimento di fatti e reati con la popolazione dei servizi di riferimento. Anche se in quei pochi casi in cui ciò avveniva le conseguenze giudiziarie erano molto più pesanti rispetto alla popolazione sanitaria abbinata. Cioè, ecco, come dire, questo studio Modi OPG ci ha consentito di riflettere sul fatto che questa popolazione è scomponibile in più parti e che si possono fare dei programmi differenziati per ogni componente. C'è una popolazione sicuramente, diciamo, di un notevole impegno e che richiede una elevata sorveglianza e forse anche per periodi lunghi, ma questa popolazione assomma probabilmente a meno di un terzo della popolazione reale dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Ce n'è una quota consistente, che forse è più di un terzo, che invece assomiglia molto a quella già trattata dai servizi ordinari e che i servizi ordinari non hanno particolari problemi ad accogliere e gestire con gli strumenti che hanno, e un terzo ancora che invece richiede un piccolo plus, ecco, di attenzione, di programmazione e di attenzione in particolare ad alcuni aspetti sintomatologici su cui ora non mi dilungo, ma che hanno a che fare con, diciamo, il delirio paranoide, ma che, ecco, con un piccolo aiuto i servizi sarebbero in grado di accogliere e di seguire. Per questo, quando, come dire, si è trattato anche di impostare il lavoro, ecco, ci siamo sentiti in qualche modo pronti, ecco, a raccogliere la sfida e quindi a affrontare le tre fasi previste per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario con una serie di iniziative e di interventi. La riforma, ecco, ha di fatto trasferito gli OPG a, come si diceva, a legislazione penale invariata e ha richiesto, come dire, in questi due anni un lavoro molto intenso. Già si è detto del passaggio amministrativo del personale, già si è detto di alcuni accordi Stato-Regioni e della eterogeneità dell'azione delle diverse regioni. Una cosa, ecco, che ha fatto però da sfondo a questi due anni di attività è stato, come dire, l'incremento della popolazione carceraria e parallelamente anche dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Siamo partiti nel 2008 con una popolazione che era inferiore ai 50.000 e oggi mi pare che veleggiamo sui 70.000, 67.000 e giù di lì. La stessa proporzione di incremento si è verificata anche per l'ospedale psichiatrico giudiziario, diciamo che per certi versi continua a funzionare come un contenitore comunicante con l'ambito carcerario e che, ecco, spesso ancora viene utilizzato, come dire, per tamponare situazioni critiche o di emergenza, come anche i casi che sono stati citati qui, ecco, fra casa di lavoro e ospedale psichiatrico giudiziario dimostrano. I sei ospedali psichiatrici giudiziari oggi presentano caratteristiche diverse. Castiglione rimane, come dire, una struttura interamente sanitaria, Barcellona Pozzo di Gotto rimane una struttura interamente penitenziaria, invece i tre, Reggio Emilia, Montemurco e Aversa Napoli, sono strutture penitenziarie le cui funzioni sanitarie sono gestite da personale sanitario. Un accordo specificamente stipulato in sede di conferenza unificata prefigura uno scenario di medio periodo che dovrebbe portare a ridurre la popolazione degli OPG sotto le 900 unità attraverso alcune azioni. Intanto un programma di 300 dimissioni straordinarie, una parte delle quali è finanziata dal Ministero della Salute con un progetto speciale. In secondo luogo, attraverso il potenziamento dei reparti carcerari, dove appunto andrebbero riportati i detenuti, le varie fattispecie dei detenuti che abbiamo visto affollano tutt'oggi l'ospedale psichiatrico giudiziario. E il terzo luogo, l'utilizzo per bacini geografici, che prevede sì che Reggio Emilia ospiti gli internati solo di Emilia Romagna, Triveneto e Marche. Volevo far vedere una tabella, ecco, per far vedere che cosa significa questo per Reggio Emilia. Questo è l'ultimo censimento fatto al 28 febbraio del 2010. Presso Reggio Emilia, come vedete, sono attualmente internati 285 persone presenti e 53 sono in carico ma in licenza, secondo i meccanismi appunto indicati dalla dottoressa Buttelli. Quindi 338 persone in carico con 285 presenze. Tenete conto che Reggio Emilia ha, mi pare, adesso cito a memoria, mi pare 136 o 140 celle che dovevano essere individuali. Il fatto che ci siano 285 presenze vuol dire che in tutte ci sono almeno due persone, in alcune ce ne sono tre. E si tratta di celle di 9 metri quadri in cui sono stati montati letti a castello e a volte un materasso, ecco, sul... La situazione che il Servizio Sanitario Nazionale ha trovato a Reggio Emilia, diciamo, ha le caratteristiche dell'emergenza umanitaria, ecco, perché ora sono 285, ma siamo arrivati anche a 305 presenze. E quindi il primo intervento, al di là di ogni ipotesi di superamento, è stato di cercare di renderlo almeno passabilmente una struttura sanitaria, quindi di poter garantire degli standard umanitari minimi, per esempio l'apertura delle celle, per esempio la presenza di personale sanitario qualificato, per esempio il superamento o la riduzione del numero delle contenzioni fisiche operate all'interno dell'OPG stesso. Per fare questo è stato fatto un programma, direi, intensivo e anche oneroso per quanto riguarda le casse dell'amministrazione regionale, nel senso che sono state operate 72 nuove assunzioni, in parte sostitutive di contratti spezzettati che l'amministrazione penitenziaria precedentemente aveva con infermieri e altri operatori, ma, come dire, alcuni dei quali molto anziani e altri che avevano incompatibilità o non avevano neanche i requisiti per esercitare la professione sanitaria. Quindi 72 nuove assunzioni, che ha richiesto una deroga amministrativa importante, ma che ha consentito, tra cui anche 8 medici, che ha consentito di rivalutare complessivamente le condizioni di salute di tutta la popolazione e di avviare, diciamo, quel programma di minima per rendere le condizioni di permanenza all'interno di questa struttura minimamente degne del nome di sanitario. Oggi, a distanza di 2 anni, ecco, possiamo dire che tutte le celle sono aperte, nel senso che in precedenza gli internati stavano nelle celle tutto il giorno, ad esclusione del reparto Antares, appunto, credo 2 o 3 ore, ecco, invece concesse per la permanenza negli spazi comuni. Uno a uno i reparti sono stati aperti e in questo momento tutti e 4 i reparti hanno la gestione tipo Antares, vale a dire che quindi prevedono le celle aperte e la permanenza degli internati all'interno degli spazi comuni. Inoltre anche è stato fatto un programma ad hoc sul superamento delle contenzioni fisiche con una registrazione molto accurata e mi risulta, ecco, che questo sia un fenomeno che attualmente residua a poche unità laddove si trattava di diverse centinaia di episodi. Ciò detto, in questo accordo che, ecco, Stato e Regioni, si prevede appunto l'utilizzo per bacini di utenza, e ritornando a questa tabella voi vedete che per noi il rispetto di questo punto dell'accordo ridurrebbe grandemente la presenza di personale, di internati del bacino di utenza a circa 130 persone. È vero che ci sono anche internati di queste regioni a Montelupo Fiorentino e a Versa, ma sono, diciamo, non più di 20 o 30 unità. Dovendo servire solo il bacino costituito da Emilia-Romagna, Triveneto e Marche, sarebbero sufficienti, grosso modo, 130 posti, e non è una impresa impossibile quella di organizzare una struttura sanitaria moderna, qualificata, con personale addetto alla cura, alla riabilitazione, anche alla valutazione medico-legale, diciamo una struttura psichiatrico-forense modernamente intesa, come ne abbiamo viste tante, il dottor Melega e io, in Inghilterra, in Olanda, in Germania, in Francia. Diverso è il discorso di un OPG indifferenziato nel quale a tutt'oggi sono presenti 114 lombardi, che vanno ad assommarsi ai circa 200 che sono sparsi fra Castiglione delle Stiviere e gli altri OPG e 65 di altre regioni. Voi capite che le questioni di continuità terapeutica, di raccordo fra intra-extramurario, se riusciamo a organizzarlo su Emilia-Romagna, Triveneto e Marche, rendono molto più agevole la comunicazione, la continuità, la rapidità con cui possono essere effettuati dei programmi di riabilitazione. Se dobbiamo rincorrere 65 dipartimenti di salute mentale sparsi su tutta la penisola, evidentemente diventa inapplicabile tutto questo. Inoltre, proprio tenendo conto di questo, della dimensione numericamente limitata a circa 130 unità del bacino così definito, con l'amministrazione penitenziaria la Regione Emilia-Romagna ha stipulato un accordo firmato 15 giorni fa e sancito da due delibere regionali che prevede il superamento dell'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia e l'attivazione di una struttura sanitaria a Castelfranco Emilia che viene data all'interno del forte napoleonico, quindi della casa di lavoro, nella quale esiste una sezione attualmente inutilizzata e che richiede ristrutturazione e che verrebbe affidata in toto al Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale si farebbe carico della sua ristrutturazione e la gestirebbe modello Castiglione delle Stiviere, vale a dire interamente con personale sanitario e con funzioni, come dire, terapeutico-riabilitative, mantenendo l'amministrazione penitenziaria una vigilanza perimetrale sugli ingressi e sulle uscite. Ecco, questa è una struttura, sarebbe e sarà, ecco, visto che a questo punto è un accordo sancito che si tratta poi di rendere applicativo nel corso dei prossimi anni, come dire, una struttura a ponte della durata di una decina d'anni, durante la quale disarticolare ulteriormente l'offerta fra alta, media e bassa protezione e disarticolarla anche regionalmente, facendo in modo che anche il Triveneto o le Marche comincino a programmare la loro offerta di strutture psichiatrico-forense. Ciò detto, io credo che se manterremo la stessa attenzione, lo stesso impegno e così la stessa tensione che il varo del DPCM del 2008 ha conferito, insomma, a tutto questo dibattito sulla psichiatria forense, nel giro di qualche anno, forse di un decennio, potremo dire anche noi di avere sviluppato un sistema di cura e riabilitazione per il malato di mente reo al pari dei paesi europei che da molti anni hanno già un sistema sviluppato in questo senso. Vi ringrazio.
Grazie per questa ricostruzione chiarissima e anche, insomma, mi sembra che qualche buona notizia ogni tanto intervenga. I relatori hanno concluso le loro relazioni, ci sono interventi dal pubblico, domande?
C'era la domanda
È la domanda che avevo posto io sì. Prima, a cui si fa un po' fatica a rispondere perché è oggettivamente difficile. Vuole rispondere?
Ciao, posso dire quelle
cose? Sì, magari se dice prima gli aspetti normativi, poi sui progetti.
Gli aspetti normativi è presto detto. No, diciamo che una delle considerazioni che non ho fatto e che mi ero invece promessa di fare era proprio legata agli extracomunitari. Mentre dalla relazione della dottoressa Dallari ho capito che vi è poca gente internata nella casa di lavoro, quindi dico per fortuna almeno, sono poche le case di lavoro applicate agli extracomunitari, il discorso invece dell'ospedale psichiatrico giudiziario, anche delle case di cura e custodia, ma sicuramente l'ospedale giudiziario incomincia a essere un numero già da alcuni anni considerevole. Non ho percentuali, però vi posso dire che la popolazione internata all'OPG già è notevole, e notevole anche perché è difficile per loro tra l'altro fare progetti. Sicuramente non sono a Castiglione delle Stiviere internati extracomunitari, perché mi riaggancio a quello che diceva il dottor Fiorenti, il discorso anche che noi abbiamo tanti internati della Lombardia, perché a Castiglione di Stiviero, che è il modello a cui tutti ambire, ci vanno le persone che stanno sostanzialmente bene e che non creano problemi. Credo che ce ne siano pochi anche a Barcellona, sicuramente dicevo ce ne sono a Reggio Emilia. Ora, io ho fatto questa domanda poco tempo fa al dottor Santiconsolo a Roma, che si sta occupando del settore a livello del DAP, non ho avuto risposta, ha fatto un discorso molto strano che, come dicevo, non ha capito la mia domanda o se in quel momento anche lui ha tirato fuori una cosa che sapeva molto di CPT, una cosa del genere. Ho detto no, ma perché ero partita col problema di fondo che è quello di individuare il DSM e loro mi dicevano adesso non ci sono più problemi. E dicevo il problema dell'individuare il DSM riguarda molti soggetti, appunto senza fissa dimora o che altro all'ingresso, ma riguarda soprattutto gli extracomunitari. Quindi io a livello, se poi il dottor Fioriti ha altre notizie, anch'io stesso sono molto contenta di averle. Vi dico quello che succede per noi, ecco, quello che stiamo facendo, anche qui sicuramente perfettibile, migliorabile, però insomma lavorando poi sul campo, allora sicuramente non ci sono problemi quando l'extracomunitario ha, non dico famiglia, riferimenti, il permesso di soggiorno, ma diciamo agganci anche degni di questo nome, perché comunque questo ci ha sempre permesso di lavorare anche decentemente, non deve essere solo un aggancio, deve essere qualcosa di più, perché comunque dopo in qualche modo il servizio se ne faccia carico. Il problema riguarda coloro che hanno appunto qualche parente, ma non è il caso, a me è capitato più di una persona che hanno reati in materia familiare, quindi comunque tentato omicidio eccetera, quindi non era proprio il caso anche se c'erano i fratelli o che altro. E allora abbiamo di fronte all'impossibilità di fatto creare, di strutturare, non in tempi brevi ma proprio nei tempi appunto, un progetto alternativo, ottenuto una permanenza anche adeguata. Io ho anche molte persone che sono internate per omicidio, quindi anche fatti gravi, con patologie gravi, a volte invece no, però molti sono anche così. E di fronte all'impossibilità di creare alcuna progettualità, e capendo che non è possibile una revoca tout court, una revoca come si dice secca, anche perché questi quantomeno nel giro di poco rientrerebbero con una qualche resistenza pubblico ufficiale, quindi inutile, dopo si innesterebbe ancora, abbiamo iniziato un po' da qualche anno, lo so che il termine non piace, però insomma gestendo in un certo modo a fare dei provvedimenti di espulsione. Lo dico perché poi dopo ha interessato a me in un momento particolare in cui ero da sola in ufficio, ho messo un po' di paletti, molto, una giurisprudenza molto domestica, però devo dire che sta andando abbastanza bene, cioè quando il soggetto ha raggiunto una situazione di compenso clinico già da tempo, stabile, eccetera, ovviamente come dicevo prima che qui dipende dalla patologia, cioè i risultati secondo anche i punti di partenza, da dove si è partito per capire, quindi comunque magari necessita di un trattamento farmacologico, ecco, in qualche modo. Devo dire a Reggio Emilia, grazie a una serie di mediatori culturali, eccetera, insomma, non nell'immediatezza, ma dopo si riesce a interagire abbastanza con loro, capire anche le possibilità e comunque anche il loro intendimento, quindi c'è comunque sempre una volontà, non so fino a che punto, perché è anche una volontà che nasce anche dal fatto che capiscono che non possono poi rimanere in Italia, non hanno niente, però comunque lo chiedono. Dopodiché ci deve essere il presupposto della identificazione, che questo non è un problema da poco, perché è l'unica cosa che in collaborazione con la questura di Reggio loro proprio fisicamente lo prendono e lo mettono sul treno. Mi sono sempre molto sull'aereo mi sono sempre preoccupata che non ci fossero delle situazioni intermedie che sfuggissero, quindi devono essere identificati e c'è proprio un accordo che loro individuano l'aereo e quant'altro. E l'altra questione che chiedevo, sempre grazie ai mediatori culturali, ci informiamo, e questo crea un po' di problemi, le cose sono abbastanza lunghe, ma così vediamo anche la situazione di compenso, eccetera, di una rete familiare, e credetemi non è facile per soggetti che arrivano un po' ovunque, una rete familiare che comunque esiste, che in qualche modo poi è anche disponibile ad accoglierlo, e anche una, diciamo, una struttura, diciamo, a sostegno di carattere medico, a volte è capitato anche, ma con soggetti in campo europeo, che c'era proprio una struttura che li attendeva, da dove erano venuti, eccetera. Però, insomma, con un minimo di condizioni abbiamo ritenuto che, se no, le alternative erano delle proroghe sine die, o erano, come dire, situazioni in cui si poteva arrivare, in alcuni casi, ma in altri con più difficoltà, delle revoche che avrebbero riportato il soggetto nel giro di poco. Anche perché poi lo revochi e questo soggetto è sulla strada, senza documenti, senza soldi, senza niente, senza medicine, perché poi, invece, in questo modo, quantomeno una garanzia che il soggetto potrà ricevere quel minimo di cure nel suo paese, cioè, capisco che ci saranno delle soluzioni anche migliori, però io mi sono cercata di confrontare anche molto con i colleghi, ma o non avevano internati, e invece poi ho visto che, anche che qualcosa, forse a Castiglione, hanno cominciato a pensare anche loro, molto, molto simili, ecco.
Per quanto riguarda la possibilità di fare dei percorsi di presa in carico, di continuità sui dipartimenti di salute mentale, questo in sé non è un problema, nel senso che già oggi il 5% dell'utenza dei servizi di salute mentale è costituita da cittadini stranieri extracomunitari. Quindi anche fare dei programmi, e vengono fatti tuttora dei programmi di dimissione per cittadini con regolare permesso di soggiorno che hanno commesso dei reati e che, diciamo, vengono trattati su un principio di equità con gli altri cittadini italiani. I problemi insorgono laddove invece si tratta di cosiddetti irregolari o laddove, ecco, siano stati commessi dei reati per i quali siano stati giudicati e abbiano avuto una pena superiore ai 2 anni. Nel primo caso la legislazione vigente, si tratti di tossicodipendenza o di malattia mentale, non consentirebbe, ecco, l'effettuazione di programmi di presa in carico a lungo termine, consentirebbe solo l'effettuazione di programmi cosiddetti di urgenza. Nel secondo caso invece ci troveremmo in una situazione paradossale che si è già verificata in alcuni casi, che al termine della misura di sicurezza in casa di cura e custodia interviene l'espulsione. E quindi diventa anche, come dire, deleitario, frustrante, inutile, chiamatelo come volete, da parte di un dipartimento di salute mentale approntare un programma irrealizzabile, in quanto, ecco, al termine di questa misura. Questo credo che sia un elemento di contraddizione molto forte. La dimensione numerica di questo problema negli ospedali psichiatrici giudiziari non è tale da mettere a repentaglio l'intera operazione, trattandosi di percentuali del 6-7%, insomma, dell'intera popolazione. E io non so, ecco, credo che una soluzione nel frattempo, attraverso qualche accordo Stato-Regione, riusciremo a trovarla.
Grazie, se non ci sono altri interventi vi do solo 2 brevissime comunicazioni. Che, la prima è che alcune degli interventi sono state, ci sono le relazioni scritte che verranno inserite, alcune erano già nella cartella all'ingresso e comunque verranno tutte messe sul sito per chi è interessato a leggerle. L'altra comunicazione riguarda lo spostamento dell'ultimo seminario, quello sulla condizione giuridica degli stranieri, da giovedì 13 a venerdì 14. C'era già un cartello, ma è bene ricordarlo. Ringrazio tutti i relatori partecipanti e arrivederci.